positivo, di qualcosa che riesca un pochino a regolarlo nella sua grandissima complessità. E oggi noi cerchiamo, attraverso, come dicevo, i miei due brillanti allievi, ma anche soci della nostra associazione, quindi Andrea Sennaudini, Giacomo Messinio e Alessia Roberto, comincia Giacomo Messinio parlandoci di autenticazione delle opere d'arte, contenuto dell'autentica e tecniche a sostegno dei processi di autenticazione, dalla riflettografia, infrarossa e raggi X, dall'analisi frontale alle moderne tecnologie. Poi invece sarà il turno di Alessia Roberto, che invece ci parlerà di tokenizzazione dell'opera, della possibilità di vendere un'unica opera in piccole quote di proprietà e un'opportunità di mercato. E poi ci parlerà anche di quelle che sono le problematiche legate all'identificazione dell'opera e anche al riconoscimento dell'opera. Quindi, insomma, cerchiamo anche attraverso l'elencazione di una serie di applicazioni che sono già esistenti. Quindi passo la parola prima a Giacomo e poi alla resta.
Anzitutto buongiorno e grazie appunto per l'opportunità di poter intervenire in questo convegno. Io mi chiamo Giacomo Desinio, sono un consulente privacy e lavoro per una società che fa consulenza alla progettazione. Abbiamo sviluppato appunto queste tematiche di Architech perché abbiamo già sottolineato la complessità del panorama dell'arte, soprattutto in questo momento, e quindi occorre sempre di più interventi non solo regolatori, ma anche di strumentazione esatto, a sostegno appunto dei processi di autenticazione delle opere d'arte. Ho deciso di iniziare da questa slide perché è stata già mostrata in precedenza, che appunto racconta brevemente quali possono essere le fasi che abbiamo pensato in cui nasce l'opera d'arte, dal momento in cui nasce l'opera d'arte inizia ad avere un valore di mercato e con la creazione appunto di opere d'arte su commissioni, quindi con una vera e propria attività di utilizzo dello stesso mercato, insieme anche il problema delle falsificazioni. Quindi una volta appunto che un'opera d'arte acquista un determinato valore, la corsa alla sua falsificazione è pressoché incerta.
Al mercato degli allievi, nel senso che quando c'è un maestro, poi ci sono tantissimi allievi e spesso e volentieri poi il maestro mette la firma nelle opere degli allievi. E quindi questa non è una vera falsificazione, però insomma, ovviamente l'opera non è di quel maestro lì. E questa è la cosa che si è sviluppata spesso e volentieri.
Ok, quindi giustamente sviluppare tecniche da studio dell'autenticazione è niente mai prescindo all'interno di questo ambito. E fino ad oggi, e ancora ad oggi rimane l'attività principale, l'attività di autenticazione viene svolta dagli esperti che sono verticalizzati nella vita di uno o pochi più artisti e sulla base di tutti gli studi che hanno fatto sanno intimamente la vita di quell'artista e riescono a riconoscere le tali all'interno dell'opera. Questo è quello che viene fatto appunto tramite l'occhio umano, ma l'occhio umano in realtà ha dei limiti. Scusate le presentazioni che sono saltate, quindi questo tipo di attività, appunto, che abbiamo detto essere svolte già prescindua da appunto esperti, oggi col progresso scientifico e tecnologico avere state anche a strumentazioni che possono aiutare questi esperti nella loro attività, che è talvolta molto complessa. Innanzitutto occorre dire che l'autenticazione di un'opera d'arte è diritto dell'artista, ovviamente, andare a unire l'opera d'arte, e questo ce lo dice anche sul diritto d'autore. Alla morte dell'artista il diritto passerà agli eredi, ma non essendo comunque quello dell'autenticazione un diritto esclusivo degli eredi o aventi causa, l'autenticazione dovrà intervenire anche tramite il parere di un esperto, tramite l'ex bis, autorevole e competente. Soggetto che ne accetta appunto l'autenticità. In questa slide vediamo quelli che sono i contenuti tipici del certificato di autenticazione. Questo perché un'opera d'arte che viaggia sprovvista del corredo documentale di sua pertinenza non ha alcun valore, e vedremo quali sono i rischi che appunto incorrono nel caso in cui non si possiede una certificazione di autenticità per l'opera d'arte. Ma sostanzialmente il contenuto principale di questo certificato, che ribadiamo la medializzazione, ma anche i materiali usati, il peso dell'opera, le misure, così come anche la firma autografa dell'artista oppure della galleria, archivio o casa d'asta che appunto ha pubblicato l'opera. Il certificato, come abbiamo detto, è fondamentale per un'opera d'arte, perché senza l'indicazione dell'opera d'arte, il testamento e la valutazione sul mercato, eccetera. Di conseguenza i rischi che appunto si presentano nel momento in cui si possiede questo certificato attengono proprio alla sua valutazione sul mercato, alla impossibilità di vendere l'opera successivamente. Ora, le tecniche di autenticazione, abbiamo detto, sono prima di tutto evidentemente l'esercizio di esperti. Tuttavia l'evoluzione tecnica e tecnologica ha portato, come abbiamo detto, strumenti che aiutano a favorire questi processi di autenticazione, riducendo ovviamente al minimo il margine di errore sulla autenticazione del documento stesso. E quindi parliamo prima di tutto delle tradizionali tecniche di lattografia infrarossa e della GIMS. La lattografia infrarossa, sostanzialmente studiare l'opera a infrarossi, consente, come la GIMS, di andare a scovare l'opera eliminando tutti gli stessi colori lunghi. Quindi, per esempio, la lattografia infrarossa sarà possibile addirittura andare a scorgere il disegno preparatorio dell'opera. Così facendo, ovviamente, si possono riconoscere quelli che sono gli elementi appartenenti a un artista che posso parlare. Ma appunto il progresso scientifico e tecnologico ha portato anche altre tecniche di autenticazione. Ma quello che è importante dire è che non esistono le tecniche di autenticazione valide per sempre, ma anzi, tecniche di autenticazione possono cambiare in considerazione del tipo di studio che va compiuto, in considerazione dell'artista che si studia in quel momento. Ad esempio, un autore di Jackson Pollock è stato oggetto di studi da parte dell'Università dell'Oregon, che nel 2006 ha pubblicato questo studio andando a studiare una serie di dipinti appartenenti all'autore, misti a altre opere fatte da studenti piuttosto che autori sconosciuti. In questo contesto, il tipo di studio che si attuale è uno studio teatrale, quindi andando a scomporre l'opera in tanti piccoli quadratini, detta in maniera molto semplice, e andando a calcolare la percentuale all'interno di ciascun quadratino di dove ricorresse o meno un determinato pattern. Questo perché Jackson Pollock, il genio di Pollock, sta proprio nell'aver individuato 20 anni prima che fosse scoperta in natura la cifra teatrale. E quindi questi trattati, questi disegni che Pollock fa, sono lo sviluppo di una tecnica veramente tanto raffinata, e andando a zoomare nell'opera tanto appunto a grandi livelli quanto sempre più all'interno, si può vedere in quanti appunto quadratini, quante parti di esimo di opera ritorna lo stesso tipo di pattern. E quindi da qui appunto la genialità dell'artista e il suo posizionamento sul mercato, appunto la stima delle sue opere che vanno dai 5 milioni di dollari, quindi insomma l'anno di belle cifre. Oggi ovviamente prosegue ovviamente lo studio dello sviluppo tecnologico. Qui ho riportato uno studio invece del 2017 dell'Università Rutgers University, in cui invece oggetto di questo studio sono stati invece i tratti lasciati dagli artisti sui dipinti. Quindi sono stati studiati non solo tutte le varietà di tratto che uno stesso artista imprime nella sua opera, ma anche categorizzando questi tratti appunto per meglio individuare a chi appartiene all'opera. Infatti in questo studio vengono raccolte opere di Picasso, Matisse e appunto altri autori, e con un'accuratezza del 100%, ovviamente statistica, sulla base appunto di quali che sono stati dati, l'intelligenza artificiale, in questo caso, che analizzava il tratto di disegno, al 100% riconosceva un falso da un'opera vera. Ma ancora, lo sviluppo tecnologico ci porta a nuovi progetti. Questo ad esempio X-Art Fingerprint è un progetto totalmente italiano, lanciato l'anno scorso alla mostra di ISA di arti di arte antiquariato del Novecento, ed è sostanzialmente una strumentazione, un progetto italiano che vuole attribuire attribuire ad un'opera d'arte una e unica impronta digitale, cosicché possano appunto registrarsi tutti i passaggi che dall'autenticazione portano alla, il vario, cioè, i passaggi di mano dell'opera d'arte appunto tra gli acquirenti, i collezionisti, la terrazza e così via. Questo perché appunto il mondo dell'arte è tanto eterogeneo, non sono solo gli artisti, non sono solo i galleristi, sono ahimè soprattutto i collezionisti da parte della vetta più consistente di questo mondo. E chiudo lanciando appunto questo con lo sguardo al futuro, in quanto appunto l'evoluzione tecnologica continua a offrire stimoli e spunti per fornire strumenti più precisi che riducono il margine di errore, e tanto è impattante lo sviluppo tecnologico sulla società che questo sull'arte in particolare, che l'arte viene appunto risente di questo impatto sia nel come viene creata sia nel come poi viene eseguita. E infatti da un lato iniziamo a parlare anche di arte digitale, criptoarte e così via, nella invece come la organizzazione dell'opera d'arte di cui adesso parlerà Alessia. Grazie.
Scusatemi, se non parlate nel microfono lo stream non si sentirà mai. Magari in sala sentono, ma lo stream non si funzionerà. Grazie.
Potrebbe arrivare
assolutamente innovativi è appunto la narrativa positiva dell'opera Lat Lenin, cioè sostanzialmente il rendere l'opera d'arte un bene simile a quello che può essere un bene immobile, quindi renderlo porlo a garanzia di un finanziamento, partendo appunto dal primo argomento, l'identificazione dell'opera appunto come riconoscimento. Sono state sviluppate diverse applicazioni in realtà in tal senso. Abbiamo verificato che funzionano tutte mediamente male, però è comunque una prospettiva innovativa, nel senso che ad oggi limitato a quelli che sono i grandi musei e quindi a quelle che sono le opere
che riconosciamo tutti
e soprattutto bisogno della appunto, e soprattutto allora io ne ho identificate due, ce ne sono molte, anche Google ne ha fatta una, ma ce ne sono diverse, ne ho identificate due perché secondo me sono le più rilevanti e anche le più innovative. Una è Smartify, che è stata sviluppata da Accenture Interactive, e una è Magnus, che però vedremo non funziona in realtà in Europa, che è stata sviluppata da un tedesco e che offre dei profili più interessanti per certi aspetti. Quindi la base è da un'immagine dell'opera, l'algoritmo che c'è dietro risale a informazioni sia sull'opera stessa sia sull'artista, e vedremo anche altre ulteriori informazioni. Smartify è quella più basica, se vogliamo, ok? Funziona sostanzialmente come una guida, quindi, ed è solamente collegata a determinati, alle banche dati di determinati musei aderenti, quindi in realtà l'utilizzo è limitato perché uno si riferisce solo a opere strafamose e due opere famose che sono in quei circuiti aderenti, tra virgolette. Di conseguenza ovviamente l'utilizzo è limitato, nel senso che l'utilizzo sostanzialmente è questo: io vado al museo, quel museo aderente, e invece di prendere la guida ho questa applicazione che di fatto mi fa la guida. Ad oggi è limitata assolutamente a questo utilizzo perché appunto, come abbiamo detto, la banca dati è circoscritta. Inoltre vabbè, questa comunque è disponibile anche in Europa ed è sia per iOS che per Android, però appunto i limiti che abbiamo individuato sono questi: sono che appunto il database è circoscritto, limitato e dipende in qualche modo dall'accordo tra questa applicazione e determinati musei, e non permette alcuna interazione tra l'utente e l'utente non può interagire. L'unico modo in cui può interagire con attraverso questa applicazione è solo il fatto di salvare le opere più rappresentative per sé e crearsi una propria galleria. Diciamo che l'utilità del risvolto pratico è assolutamente limitato, ha uno scopo principalmente didascalico. L'idea è assolutamente buona, l'idea è assolutamente innovativa, ma vediamo adesso che in realtà Magnus è andato oltre perché in questo caso parte dallo stesso principio, quindi il sistema è: da un'opera si risale, si può risalire, poi anche lì vediamo che in alcuni casi funziona per quanto riguarda l'opera fisica, mentre invece per quanto riguarda una fotografia o un'immagine web già le problematiche aumentano. Comunque, a prescindere da questo, è molto interessante Magnus, che al momento funziona solo nel territorio statunitense, è il fatto che intanto, oltre al titolo, al nome e alle informazioni sull'opera, dà anche informazioni sul materiale e sulle dimensioni. ma è stato inserito successivamente, proprio su richiesta dell'utente, anche una valutazione, una stima del prezzo, del valore di quest'opera. Ed è molto interessante perché in realtà è la prima applicazione che unisce questi due aspetti, quindi l'aspetto puramente estetico, didascalico e emozionale dell'opera all'aspetto pratico, pragmatico, quindi del valore. Quindi l'opera diventa in un mercato che comunque, soprattutto sull'aspetto prezzo e valore, è assolutamente oscuro, il fatto di dare un'indicazione precisa, più o meno ora precisa, prendiamola in senso lato, però comunque quantomeno un'indicazione di prezzo è sicuramente un'apertura interessante. Un altro aspetto rilevante è il fatto che c'è la possibilità, intanto in questo caso, di un'interazione tra l'utente e il sistema e l'applicazione, e quindi la possibilità dell'utente di caricare, di segnalare delle opere, quindi anche di artisti contemporanei, e a valle di un vaglio fatto dalla società, poter inserire nella banca dati dell'applicazione una serie, a questo punto, molto più ampia di opere. Allora, con l'apertura all'artista contemporaneo, sicuramente diventa un molto più interessante, proprio nell'ottica che vedremo adesso sul discorso della tokenizzazione dell'opera e dell'apertura ai piccoli azionisti, non solo delle grandi opere, ma anche delle opere contemporanee. Sostanzialmente li abbiamo detti, quelli sono i limiti dell'applicazione, andando oltre. Quindi diciamo che l'aspetto più interessante di tutto il discorso che facciamo oggi in questo ambito, rispetto alle tre innovazioni individuate, insomma, è proprio il discorso della tokenizzazione dell'opera. Come dicevamo, quindi, il mercato dell'arte è un mercato particolare, come diceva Monica, un mercato selettivo, un mercato comunque chiuso, è un mercato dove non c'è una certezza di quello che è il valore delle opere e neppure una tracciabilità delle varie vendite e quindi della partenza e dell'arrivo sostanzialmente della compravendita, appunto, di riferimento a un'opera d'arte. E soprattutto l'opera d'arte di per sé è un investimento, o meglio, è un investimento, ma è un investimento che è appannaggio di pochi eletti che possono comunque spendere cifre rilevanti. E soprattutto, visto le fluttuazioni appunto continue di questo mondo, non si ha certezza effettivamente poi di quello che sarà il valore dell'opera dopo qualche anno, e soprattutto l'opera non è un bene che è in qualche modo di facile liquidazione, perché gli investimenti sono comunque a lungo termine. Quindi questi sostanzialmente sono tutti gli ostacoli che ci sono nella gestione dell'opera, ma in quanto investimento, in quanto in ottica. Sì. Allora, come fatto un certo di stringere. Quindi sostanzialmente la tokenizzazione dell'opera cos'è? La frammentazione dell'opera in tanti token, che sono quote di proprietà dell'opera. Poi, quindi, che ampiezza di diritti dà questa quota di proprietà, lo si stabilisce attraverso lo smart contract collegato al token, che viene emesso, comunque viene inserito nel sistema blockchain, che determina appunto tracciabilità e sicurezza nelle transazioni. la moneta di scambio. Poi interessante a questi fini è il token di classe 2 che oltre a venire utilizzato come scambio viene anche collegato appunto come dicevamo a questo token una determinata ampiezza di diritti. Al pari sostanzialmente può essere simile al discorso dei titoli azionari. E poi ci sono i token vabbè, di terza classe che hanno una funzione composta, quindi sia conferiscono sia diritti che anche appunto oltre al discorso del collegato al pagamento in sé, ha anche appunto collegati altri altri diritti. Salto la normativa. Allora, okay. Quindi interessanti sostanzialmente sono due start-up che sono Mecenas, Fine Arts e Ferrarosis. Queste start-up sostanzialmente per la prima volta, e comunque risale al 2018, quindi è una cosa assolutamente nuova e di cui effettivamente non si hanno riscontri oggettivi oltre alcuni appunto nel caso menzionato ad esempio la vendita del quadro del dipinto di Andy Warhol, diciamo che non ci sono altri non ci sono state altre evoluzioni in questo senso, però è interessante perché la tokenizzazione dell'opera permette quindi l'investimento sull'opera d'arte, su una quota di opera d'arte che poi può essere attraverso il sistema attraverso il trading può essere rivenduta. Quindi le opere vengono vendute, il 51% resta all'artista, mentre il 49% viene messo sul mercato e viene appunto rivenduto attraverso delle aste a ribasso e al termine appunto di quest'asta vengono emessi dei certificati di proprietà digitale dell'opera che poi possono essere appunto oggetto di trading e appunto rivenduti tra i vari utenti. C'è una differenza sostanziale tra quello che è l'utente professionale dal singolo collezionista nel senso che vuole investire una piccola quota di denari in questo senso, perché di fatto ci sono dei sistemi di iscrizione differenti e anche delle garanzie, dei metodi di pagamento differenti. Ora, senza entrare nel dettaglio, la cosa interessante è appunto il fatto che per la prima volta sia possibile appunto scorporare l'opera in suddividerla in più parti e quindi poter investire una parte, investire senza dover investire grandi capitali. In realtà vediamo che Mecenas è comunque una società che offre questa possibilità, ma sempre in un'ottica d'elite, cioè ha comunque agli addetti ai lavori o in ogni caso a chi possa investire almeno 10.000 euro e in ogni caso l'investimento è sicuramente piuttosto alto, quindi non destinato all'utenza media e sicuramente è una, nel senso, non è previsto un sistema per cui a parte il discorso trading, però è lasciato molto ai singoli, non è previsto un sistema di investimento tra virgolette a breve termine, come invece è previsto,
quello
del no, in realtà quello del genovese la fabbrica e la comparazione del discorso Mecenas o Ferrarosis, che dico brevemente che è un'altra società italo-francese, è interessantissimo perché sul principio della tokenizzazione, come abbiamo detto Mecenas, questo sistema va ancora oltre perché c'è la possibilità attraverso effettivamente sembra che si risponda a quelle che sono le promesse, c'è la possibilità di iscriversi per acquistare quote di opere anche di artisti contemporanei, anche con un investimento minimo di 5 euro, cioè è destinato, lo dicevamo nella mission della società, è quello di rendere fruibile l'arte e di permettere ai piccoli investitori, loro addirittura hanno il riferimento del millennials, quindi la possibilità di investire anche piccole quantità di denaro in un'opera d'arte. E quest'opera d'arte di fatto viene sempre gestita da questa società, quindi la società immette sul mercato delle quote di opera fino anche qua al 49% e il 51% resta all'artista, ma Ferraloro in realtà si occupa della gestione dell'opera, quindi della gestione fisica, quindi dello stoccaggio e anche poi degli affitti a breve termine, cioè 6-12 mesi. E quindi l'investitore recupera, o almeno la società promette l'investitore recupera l'11% di quello che investe attraverso questo sistema di affitto a breve termine a gallerie, a musei, ma anche in spazi aziendali. L'opera in questo modo viene conosciuta, quindi è un circolo virtuoso per cui alla fine acquista valore. E dopo 5-10 anni Ferraloro vende definitivamente l'opera, cioè rivende l'opera, quindi l'investitore guadagna, se decide di trattenere, di avere, nel senso, neanche, perché in realtà è un loro tengono l'opera nella proprietà, ma non la proprietà dell'opera, la gestione, cioè loro gestiscono comunque l'opera fisicamente, la mettono a rendita in modo che così uno investe un tot di denari che sceglie di investire e a quel punto l'11% gli ritorna per il fatto che quest'opera viene messa a reddito. Un ciclo completo secondo l'ottica della società è quello di 5-10 anni, quindi loro per 5-10 anni mettono a reddito quest'opera e dopo 5-10 anni la rivendono, a quel punto viene quindi rivenduta l'opera e chi ha quote di proprietà dell'opera viene, cioè, nel senso, vengono distribuiti i denari tra i proprietari dell'opera. E quindi questa è assolutamente innovativa e interessante perché oltre al discorso della tokenizzazione, quindi della cartolarizzazione di un bene che fino a ieri non era frazionabile, c'è anche il discorso di poter aprire il mercato a una serie di investitori non solo non professionisti ma anche ai semplici fruitori che per velleità o in ottica di business qualora lo vogliano possono comunque decidere di investire in un sistema che in qualche modo garantisce una rendita, che è un'innovazione assoluta parlando di opere d'arte, come se fosse un immobile, tra virgolette, cioè viene considerato quasi al pari di un bene immobile.
Diceva Alberto, che il noleggio delle opere, nonostante in mano un altro business, è veramente importante, quasi più del trasferimento. Quindi basarsi sul noleggio, quindi dal prestito dell'opera, è effettivamente redditizio, sta già funzionando nella logica.
E l'ultimo, e poi chiudo, l'ultimo aspetto interessante è sul terzo argomento, sostanzialmente quello dell'analisi predittiva dell'opera. Sono molto fiera del fatto da genovese che questa società, che è una startup assolutamente innovativa, adesso vediamo perché, è una società che con investitori anche stranieri, ma comunque è una società genovese che ha sede a Genova, una delle poche che nascono di chiudere, quindi sono contenta di questo. E la cosa molto interessante, in ottica assolutamente finanziaria qua, quindi non, il discorso emozionale in questo caso non c'entra, attraverso un algoritmo, hanno studiato e elaborato un algoritmo che riesce attraverso i vari passaggi che l'opera ha fatto nel momento in cui viene messa sul mercato in avanti, le fluttuazioni di mercato tali per cui si riesce a valutare se un'opera incrementerà il proprio valore oppure lo diminuirà, dando la possibilità così di rendere questa
bene, questo bene, il bene, a seconda delle valutazioni che vengono di ritorno, fare delle previsioni circa la, possibile, la facilità o meno di rendere questo bene liquido. Qual è la cosa interessante? Il passaggio successivo, cioè in occupy lending, cioè il fatto che in un futuro prossimo, sappiamo quanto, al momento pare sia, cioè, sembra utopia, però probabilmente andiamo in quella direzione, porre non solo i beni immobili, quindi quelli istituzionali sostanzialmente, ma anche un'opera d'arte a garanzia del finanziamento. Quindi questa è un'ottica assolutamente finanziaria, questo per i grandi investitori. Con questo ho concluso, mi scuso se sono stata prolissa e passo la parola ad Adriana.
Meritabilmente, perché io, sia io che Monica ci siamo dimenticate di dire che la scelta degli argomenti, dei nostri argomenti, come potete vedere sono collegati tra di loro, riguarda un progetto più ampio che abbiamo insieme ad altre due donne di Galekes, che sono Viviana De Paola e Maria Portato, una che è a Roma e l'altra è a Venezia, e che stiamo cercando di portare avanti da un anno a questa parte, per cui diciamo che i nostri argomenti sono più che altro riguardano una sperimentazione dell'interesse che ci può essere all'interno della digitalizzazione appunto del mercato degli altri, perché quando abbiamo iniziato a pensarci abbiamo iniziato a pensare quindi non alla classica, al classico utilizzo delle nuove tecnologie a cui stiamo facendo fronte, quindi appunto la blockchain di cui oggi parliamo, gli smart contract e tutto quello che ne deriva con riguardo alla gestione dei diritti d'autore, perché quella viene quasi automatica. Diciamo che ad esempio quando si parla di smart contract è facile pensare a uno smart contract, adesso magari nel corso del mio intervento espliciterò meglio, per la gestione appunto dei diritti di proprietà intellettuale, la posizione di copyright su una qualsiasi opera dell'ingegno. Noi invece ci siamo interrogati principalmente su come potessero creare un vantaggio questo genere di nuove tecnologie con riguardo alle arti figurative, come loro hanno ben inquadrato, con riguardo quindi a quelle opere d'arte che risultano essere un unicum all'interno del panorama internazionale, e quindi quelle opere che per la verità non sono riproducibili. A tale proposito, la mia prima slide, come vedete, riporta una citazione che risale addirittura al 1936 e che tratta da un libro che, se non avete letto, vi consiglio vivamente di leggere, e che sostanzialmente è uno dei libri più belli che mi sia capitato di leggere. Io faccio ammenda, l'ho letto solo quest'estate sotto consiglio, e l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Sostanzialmente questa citazione riassume un po' quello che hai detto tu, cioè dice: uno dei compiti principali dell'arte è sempre stato quello di creare esigenze che al momento non è in grado di soddisfare. Quindi diciamo che racchiude quello che poi è l'emblema di tutto quello che noi ci siamo poste quando abbiamo iniziato a pensare come effettivamente, e a studiare come effettivamente queste nuove tecnologie, l'utilizzo di queste nuove tecnologie potesse creare un vantaggio. L'immagine che vedete riprodotta è questa immagine di questo Joaquin Suarez, che è un artista che si occupa appunto di opere cinematiche, opere tecnologiche, sono delle opere vere e proprie, possono essere guardate, sono cinetiche più che cinematiche, sono molto cinetiche come opere, possono essere viste. Questa ad esempio è nel museo di BNV ed è un'opera che la vedete così com'è. Non so se avete presente, adesso qui nell'immagine magari non si riesce bene a capire, quei giochi che utilizzavamo noi ma che adesso utilizzano i nostri figli, del perpetuo, quando si lascia cadere una pallina e questa urtando le altre poi passa da una parte e dall'altra. Ecco, diciamo che il suo creare opere d'arte è sostanzialmente prodotto in questo modo, cioè praticamente un'opera non riproducibile, quindi quello di cui vogliamo parlare noi, che però abbia anche al suo interno stesso del forte messaggio tecnologico. E io ho fatto questo cappello per dirvi che ovviamente il mio intervento si sovrapporrà in particolar modo, anche con alcuni esempi, uno solo in particolare, a quello che ha appena detto Alessia, anche se lo faccio prendendolo un po' più largo, cioè dicendo, ma quindi a che cosa stiamo assistendo? Che cosa sta succedendo nel mercato dell'arte? E perché, soprattutto perché sta succedendo questo nel mercato dell'arte? Qualche risposta avreste già dovuto averla da quello che è stato l'intervento che mi ha preceduto. Il mercato dell'arte, come vi mostro, questa è una notizia di ieri, 2 ottobre 2019, scende la fiducia del mercato dell'arte contemporanea post-war. E i numeri sono molto molto importanti, perché nel 2019 il mercato dell'arte ha incassato una perdita del 29% rispetto a quello che era la perdita che aveva a maggio del 2018. 29% di perdita per un mercato come quello dell'arte, che è un mercato che è sempre stato promesso, perché dobbiamo dire anche questo, ma tanto ci arrivo nella normalità, è stato sempre molto florido. Potete immaginare che genere di problematica componiti per tutti quegli attori che si trovano a dover interagire, che comunque è stato accennato ma non ne abbiamo parlato approfonditamente. Gli attori sono, attenzione, perché quando si parla delle nuove tecnologie, cioè di blockchain e smart contract applicate al mercato dell'arte, la prima idea che viene è che queste nuove tecnologie possano eliminare quello che è l'attore principale, cioè la casa d'asta. Ed è un discorso che con Monica ci eravamo fatte all'inizio, quando abbiamo deciso di concentrarci su questa argomentazione. Perché? Perché che cosa fa? Che cosa fanno? Che cos'è la blockchain? La blockchain è un registro distribuito che sostanzialmente è decentralizzato. Che cos'è una casa d'asta? La casa d'asta è la centralizzazione del dato dell'arte. Nell'immaginario collettivo la casa d'asta è colei che, come dicevamo prima, gestisce l'opera d'arte. Non ne detiene la proprietà, ma la gestisce. L'opera d'arte ha una duplice facciata. Ha l'economia che deriva dalla detenzione, quindi dalla proprietà dell'opera stessa, e l'economia che deriva dallo sfruttamento economico della stessa. E quindi anche per questo il discorso che tu facevi sul noleggio dell'opera d'arte ha un senso, in quanto l'esposizione dell'opera, quindi l'opera che viene noleggiata, e non più solo prestata, perché prima si parlava di prestiti di opere che si venivano passate tra i vari musei, esattamente, l'esposizione dell'opera d'arte porta a un guadagno. Come ci viene incontro la tecnologia? Appunto attraverso questo registro distribuito, che è una blockchain che comporta, contrariamente a quello che è il classico mercato dell'arte, come vedete, digitalizzazione dei contenuti, decentralizzazione, disintermediazione, la tracciabilità dei trasferimenti, che è fondamentale a proposito del sommerso che dicevamo prima, perché come ben sapete nel mercato dell'arte i passaggi sono noti il mercato vuole che siano noti, ma per il più, per la maggior parte, sono sconosciuti, mentre attraverso un registro come quello della blockchain, oltre alla tracciabilità dei trasferimenti, abbiamo sicuramente una trasparenza, una verificabilità, un'immutabilità del registro. Attenzione all'immutabilità del registro, infatti l'ho messo come un punto esclamativo, in quanto io non sono convinta che il registro sia immutabile. Il registro è sempre mutabile con delle transazioni successive. Fatto sta che la transazione precedente viene comunque sempre tracciata, viene comunque sempre registrata all'interno del registro. Ragione per cui non ci sarà la possibilità, e questo a livello di trasparenza è fondamentale, non ci sarà la possibilità di annullare definitivamente cancellandola. Quindi diciamo che a mio parere l'immutabilità va letta in questo senso, poi la programmabilità dei trasferimenti. Mentre per quanto riguarda gli smart contract, gli smart contract non sono né un contratto né sono intelligenti, diciamo che gli smart contract sono un automatismo, sono un protocollo informatico. Io mutuo quello che ho sempre ascoltato da chi ne capisce più di me di questa materia, che risponde al classico requisito dell'if then. If then significa se si avvera una condizione, automaticamente quella successiva viene eseguita direttamente senza che ci sia la necessità di un'intermediazione anche in questo caso. Quindi che sia un'intermediazione legale o che sia un'intermediazione umana, non c'è la necessità di questo. E la nostra normativa italiana si è preoccupata di normare queste due tecnologie che ci vengono in aiuto relativamente a quello che ci interessa nel mio intervento. È importante, io non voglio scendere nel merito perché ne abbiamo parlato abbondantemente, non certo qui, o meglio, qui noi ad Organizzare abbiamo già organizzato degli incontri sugli smart contract e sulla funzionalità degli smart contract, e quindi abbiamo avuto modo di parlare abbondantemente della lettera della norma, che può essere non condivisibile sotto certi punti di vista, ma non è ciò che ci interessa. Quello che ci interessa è che appunto esiste una norma che comunque regola sia la blockchain di smart contract e la legge 12 del 2019 e il cosiddetto decreto semplificazioni, e al suo interno vengono riconosciute determinate viene riconosciuto valore legale tanto al registro della blockchain quanto agli smart contract, si dice soddisfano il requisito della forma scritta. Certo, ci sono dei gap all'interno di questa norma, dei gap che so che innanzitutto le previsioni dell'agenda digitale, che ancora non ha prodotto quello che leggete all'interno dell'articolo, cioè la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso delle tecnologie basate sui registri distribuiti e le linee guida che sono da adottare entro 90 giorni, anche per, come vedete, nella parte degli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate. Per chi ha un po' di dimestichezza con il codice dell'amministrazione digitale sa quanta fumosità c'è sulla dizione identificazione informatica, in particolar modo attualmente tra SPID e altri generi di riconoscimenti che ci vengono puntualmente propinati non abbiamo proprio ancora le idee chiare. Fatto sta che comunque una norma ce l'abbiamo, ragione per cui anche questa calata all'interno del mercato del latte di cui appunto ci stiamo occupando può essere un vantaggio per convalidare tutte quelle operazioni che appunto vengono fatte sulle euro del latte. Sulle criptovalute, sui token si è soffermata abbastanza Alessia, ragione per cui io cercherei di andare velocemente, anche perché appunto comunque il mio è un intervento molto discorsivo in questo senso. L'unica cosa che vorrei specificare appunto è che mentre una criptovaluta è un valore di scambio, il token, come diceva effettivamente Alessia, è sostanzialmente un vero e proprio diritto reale. Lo potremmo considerare quanto e in quanto tale. Cioè il token attribuisce un diritto su quella parte per cui è stato acquisito e non acquistato, è diverso. Ragione per cui c'è, ci può essere una parcellizzazione dell'opere corrispondente a tanti diritti quanti sono i token che vengono utilizzati per questo genere di parcellizzazione. Attenzione, qualcosa che non è stato, vado avanti, tokenizzare significa quindi trasformare una cosa fisica in una risorsa digitale che può essere suddivisa o scambiata su una blockchain. Che cosa significa questo relativamente a quello che noi abbiamo visto precedentemente? Questo significa che se io faccio delle transazioni su delle opere utilizzando dei token in blockchain, avrò una garanzia di trasparenza, avrò una garanzia di veridicità, di autenticità, che poi era una delle cose che ci eravamo chieste maggiormente, dove troviamo il vantaggio di parcellizzare l'opera, a parte la questione finanziaria di cui ha parlato appunto Alessia, a parte la possibilità di ampliare il mercato anche agli attori che magari economicamente non hanno la stessa forza. L'abbiamo anche in questo, nella verificabilità, nell'autenticità vetera e nella tracciabilità appunto degli scambi, per cui l'importanza della, del tokenizzare un'opera d'arte. Questo l'abbiamo già visto. È la problematicità che viene affrontata con l'introduzione di questa nuova tecnologia all'interno del mercato dell'arte è appunto, appunto il superamento di questo: autenticità, provenienza, falsificazione, centralizzazione, ma artista. Abbiamo parlato degli investitori, ma in realtà abbiamo parlato poco degli artisti nell'intervento precedente. L'artista, nel caso di utilizzo di questo, riassume una centralità. Nel caso di riutilizzo di queste tecnologie, riesce a riassumere una centralità. Soprattutto nell'arte contemporanea, ad esempio, per quanto riguarda gli artisti, la promozione è qualcosa di estremamente difficile, sempre parlando ovviamente di opere d'arte, sempre parlando di beni che non sono riproducibili come tali. Invece, con l'utilizzo di queste tecnologie, l'arte riassume una centralità. Per questo l'utilizzo delle tecnologie all'interno del mercato dell'arte richiama la democratizzazione. Stamattina ci ho messo tre o quattro ore, diciamo, ma come si dice, ma come non si dice? La democratizzazione del mercato dell'arte, perché comunque c'è una partecipazione non più centralizzata ma diffusa, una possibilità di controllo da parte di tutti quanti gli attori, artista compreso in questo caso, che invece in un mercato dell'arte classico e tradizionale perde completamente il controllo sulla propria opera, in questo caso riesce a mantenerlo, e c'è quindi il superamento di tutte quelle problematicità che hanno portato anch'esse a quel 29% in meno che abbiamo visto notizia di ieri. Di Mecenas si è già parlato, e quindi comunque questo è solo un ripetere, ma ripeto, purtroppo c'è una sovrazione non indifferente. Loro spiegano che ad ogni buon conto è vero che l'unica opera che è stata già venduta è questa Fortissimo Electric, perché è un'opera di Andy Warhol a cui hanno partecipato 800 investitori, e che è stata in realtà non distribuita completamente, ma non perché non si sia raggiunta la soglia, perché la soglia era stata raggiunta, però poi sono stati aggiudicati, praticamente l'opera è stata valutata a 5,6 milioni di dollari, è stata aggiudicata solo per 3,5 milioni di dollari, 3,1 milioni di dollari, insomma il 31% di quello che è il valore dell'opera stessa. E loro quello che si propongono come attività è quella di rendere le belle arti appunto più democratiche e quindi con una partecipazione più diffusa. Questo a livello di applicazioni io non mi soffermo oltre, perché ne hanno parlato abbondantemente chi mi ha preceduto. L'ultima cosa che vorrei, anche qui si parla del 2018, ma nel 2019 non abbiamo ancora riscontri, ma sono state tante altre iniziative, è che l'utilizzo delle opere d'arte su blockchain è stato anche utilizzato per il summit, il famosissimo summit di Christie's, che penso che tutti quanti conoscano, praticamente la casa d'asta di Londra più importante, è quella che detta legge in tema di mercato, e nel 2018 a Exploring Blockchain ha parlato solo ed esclusivamente dell'opera d'arte, come l'opera d'arte va messa su blockchain. Io concludo il mio brevissimo intervento con un'altra citazione tratta da un libro del 2005 di Alec Boris, anche questo è un libro vicino minuscolo, vi consiglio vivamente di leggerlo. Noi appunto eravamo partite con "ma si può fare?" e "che cosa si può fare?" Ma eravamo partite circa un anno fa con questa domanda, a cui poi abbiamo dato quasi immediata risposta positiva. Però è logico che se uno pensa a un quadro di Andy Warhol e dice "vabbè, ma io come faccio a metterlo su blockchain? Come faccio a trasportarlo nelle tecnologie? Come è possibile questo?" Beh, abbiamo fatto tutto. Con la tecnologia abbiamo fatto tutto, infatti qui dice, indipendentemente dal settore che osserviamo, la tecnologia cambia e modella la nostra vita. Quindi anche l'opera d'arte può essere portata nell'ambito di queste nuove tecnologie, noi speriamo di poter andare avanti con questo nostro studio e poter portare altri esempi, ma anche effettivamente altre cose che possano riguardare questo ambito, e vi ringrazio per l'attenzione.
Volevo solo aggiungere una cosa, perché sono un'ottimista cronica e quindi ho sempre bisogno di trovare il lato positivo. Mi dispiace molto di questo che hai detto della perdita del 29%, sicuramente questo articolo non l'avevo letto e mi fa un po' male, no, pensare a questo, però credo che la tecnologia possa fare molto, e ricordiamoci sempre, credo appunto un discorso un po' nazionalista, che il 70% del patrimonio artistico del mondo è in Italia, e quindi voglio dire, ci abbiamo tanto da fare, quindi sviluppare qualcosa, avere delle idee che riguardano tecnologia e arte e soprattutto diffonderle, e questo è un po' quello che io e Adriana vogliamo fare con questi eventi, cercare di far capire l'importanza della tecnologia nell'arte, perché serve a diffondere l'arte. E tornando a cosa me ne faccio di un pezzettino di quadro di Andy Warhol, già il fatto che io possa prendere delle decisioni sul quadro di Andy Warhol già è una cosa che mi fa piacere, mi rende felice, magari non sarà in casa mia, ma potrò avere un pezzettino di decisione sulla vita di quel quadro, che diventa quasi una persona.
Aggiungerei anche, prima della domanda, che la parcellizzazione di questo comporta anche la parcellizzazione del rischio, per cui magari in particolar modo nel mercato dell'arte contemporanea, se qualcosa non va e io ne ho un token piuttosto che l'intero, mi sento anche un pochino meglio. Marco, vogliamo dare la parola alle domande?
Sì, una sola.
Sì. Patrizio?
Ah, sì, mi riallaccio con la risposta. Intanto sono preoccupato anch'io per questa questione, perché molti fondi di pensione a livello internazionale investono
nel mercato dell'arte, esatto. Esatto.
Scusi, ho parlato più forte o tieni più?
Noi avevamo un microfono, però. Nico, dov'è il microfono? Un attimo solo.
Ma il microfono? Sì, è
il gelato.
Come si riflette sui diritti dell'opera, tenendo conto ad esempio anche di un futuro mercato che sta prendendo campo delle locazioni, cioè perché qualche diritto ho io di indirizzare il mercato e influire, cioè sembra quasi che si sta introducendo la stessa logica che sta poi
ecco sì, sostanzialmente come se fosse una quota societaria un token, cioè alla fine il token sull'opera d'arte ti dà diritto alla compartecipazione agli utili, visto e considerato che hai parlato di società. L'indirizzamento sul mercato dell'arte, ovviamente trattandosi di una parcellizzazione di un diritto che dovrebbe essere un intero, ma che diventano tanti diritti reali, è come se sostanzialmente io ho una proprietà indivisa e quindi ho una quota in condivisione di una proprietà indivisa. Non ho diverso genere di possibilità, considera ad ogni buon conto che, per quello che ho detto, ho accennato rapidamente, per il tempo stringe, ma noi ci stiamo riservando di approfondirlo in modo decisamente molto ampio. Preparatevi a grandi sorprese, preparatevi a grandi sorprese sotto questo punto di vista. Il tuo diritto tramite token viene garantito da uno smart contract, quindi quindi sotto quel punto di vista è impossibile invalidare quell'automatismo che ti ricollega direttamente all'opera. L'indicizzazione dell'andamento del mercato lo fa comunque sempre chi. Anche per questa ragione il 14 Electric non è stato venduto completamente, nonostante come offerte si sia addirittura superato quello che è il valore dell'opera.
Bisognerà pensare ai meccanismi di controllo come ci sono in borsa, tenendo conto che queste cose poi influiranno direttamente sugli investimenti.
Sì, però non confondiamo il valore economico dal diritto reale che si genera nell'acquisto della porzione, la parcellizzazione. Cioè non lo confondiamo. Se, direi proprio che possiamo passare.
Ringrazio Adriano Genti per il suo intervento e il prossimo intervento è dell'avvocato Enrica Trioli, come uso professore.
Buongiorno a tutti, io sono un'avvocata formatrice di yoga da Foro di Cagliari e sono felicissima di partecipare al secondo di Cagliari. Per la seconda volta mi pongo da un punto sì, così va meglio. Mi metto dentro un angolo visuale un po' diverso da tutti gli altri relatori, perché io ho meno capacità, diciamo, informatiche, meno competenze strettamente tecniche. Mi diletto, perciò mi piace molto affrontare questi temi da un punto di vista un pochino, se posso permettermi il termine, un po' più filosofico. Allora sono andata a studiarmi l'impatto che può avere sul piano impresa 4.0, che deriva dall'industria 4.0 di qualche anno fa, per dirci. Per farla breve, ve lo ricordo, era il piano industriale, il termine importante in questo caso, era il piano industriale disegnato da Calenda nel 2016. Oggi invece voi trovate, siamo andati sul MISE, la dicitura piano impresa 4.0, questo è importante nell'arco, diciamo, che la proseguo a capire un perché. E allora perché mi pongo da un punto di vista filosofico? Perché tocco un tema a me molto caro, sono una formatrice, sono fermamente convinta che nulla mi può spaventare se io mi metto a studiare. Sostanzialmente questo è il messaggio, è un messaggio che porto anche in questa sede. Le mie riflessioni partono dal concetto di postmodernità. La postmodernità oggi ci costringe a sviluppare delle competenze oggi sicuramente nuove rispetto a un secolo fa. Ma per esempio basti pensare che esattamente un centinaio di anni fa nacque la teoria taylorista, quella stessa che poi portò, spingendo l'acceleratore sull'efficientismo, quindi sulla capacità dell'operaio, della fabbrica degli inizi del Novecento, di fare un lavoro impeccabile da un punto di vista materiale. E quindi il controllo del datore di lavoro era ficcante e specifico proprio sulla resa materiale. Come costruisco? Come faccio? Non devo commettere errori durante l'esecuzione. La teoria terrorista, come sapete, ha poi sfociato, ha dato vita a quella che era la catena di montaggio che ci ha ben rappresentato in tempi moderni, e secondo alcuni studiosi proprio questo approccio portò, vedremo poi perché, questo approccio portò ai totalitarismi degli anni 30. Nel 1933 pensate che fu fondata la teoria delle risorse umane, e questa cosa colpisce sempre quando ne parlo, perché dico, quando lavoro in azienda mi rapporto a imprenditori che magari non hanno una sensibilità più letteraria o filosofica più io, quindi si meraviglia quando tiro fuori cose vecchie, quasi per loro anacronistica, ma in realtà colleghi, siamo lì, e siamo lì perché la tecnologia ci porta, o meglio la digital transformation, chiamiamola come vogliamo, ci riporta esattamente a quella discussione, a quella famosa, a quel famoso attrito tra quanto vale la risorsa umana, quanto valeva 100 anni fa e quanto vale oggi. Allora, leggendo il piano impresa 4.0, siccome non mi basta non mi basta leggere le cose per assimilarle, ma voglio proprio capirle, mi sono chiesta, sto leggendo da un punto di vista corretto, inizialmente la stavo studiando da un punto di vista prettamente tecnologico. Perché? Perché l'essere umano tende a fare e a approfondire meglio ciò che lo sa. Quindi, essendo io un T, ho una specializzata negli strumenti informatici, come può essere un informatico di grande esperienza, mi sono detta proviamo a usare un altro metodo, e ho studiato il piano del MISE dal punto di vista autoristico. Allora, sta cambiando il lavoro, nessuno lo nega, non siamo banali però nel dire che la discussione deve essere portata a quegli estremi che Umberto Eco raccoglieva già nel 60 e distinguava in apocalittici integrati. Non c'è un male, l'approccio alla tecnologia secondo me deve essere assolutamente neutro, e perché no, anche un po' ottimista, nel senso che io credo molto nella tecnologia, ma ancora di più credo negli uomini. E allora da qui parte veramente l'analisi più profonda dell'intervento, e vi chiedo, ma che cos'è l'umanesimo digitale? Perché si usa questa locuzione? Non trovate queste definizioni assolutamente nel piano del MISE, non le trovate per motivi anche, come dire, normali, perché non spetta all'esecutivo fare attività di ricerca in questo senso. Le radici profonde di qualunque rivoluzione industriale, perché questa è la quarta che viviamo, così viene chiamata, è basata però, se ci pensate, su cose che noi abbiamo già e conosciamo benissimo: l'uomo, quindi il fattore umano dentro il lavoro, dentro il ciclo produttivo, l'organizzazione è il prodotto del lavoro. Allora, se voi leggete il piano impresa 4.0, vi accorgerete che quello che cambia è il paradigma culturale nei confronti della subordinazione. Io non ho trovato tracce di subordinazione, ho trovato tracce di condivisione. Perché? Perché tutto quello che dall'Europa prendiamo e anche in Italia prendiamo, ed è, mi sto riferendo specialmente ai centri di ricerca e sviluppo, alle complementarietà, all'interdisciplinarietà, a me fa venire in mente proprio la parola umanesimo. Si parla di umanesimo digitale perché c'è l'uomo, e non lo dobbiamo dimenticare. Il digitale, questa locuzione, risulta un aggettivo, e non è di poco conto l'analisi, come diceva, di queste due parole. Voglio essere ancora più precisa: se parliamo di umanesimo, parliamo di come dire, un portato semantico di una parola che ha in sé un profondo significato. Da un lato ha e contiene la capacità interdisciplinare che abbiamo noi uomini quando ci mettiamo a studiare, quando veniamo inseriti in un processo appunto circolare, o comunque inteso come processo al quale partecipa un team. Non immaginiamo, il lavoro è cambiato, deve cambiare, perché sta prendendo questa forma. Gli interventi di prima, tra l'altro, mi danno anche uno spunto interessante, come si dice, l'artista torna al centro. Questo è umanesimo digitale. L'uomo si riappropria di quella dimensione di ricerca e concentrazione. Ma umanesimo cosa vuol dire? Che l'uomo sta ripiegato su se stesso? No, umanesimo vuol dire l'angolo, quindi che l'attenzione, la direzione che deve prendere l'essere umano è quello di mettersi al centro della trasformazione, per evitare quel rischio sempre dietro l'angolo, è molto è richiamato spesso, che sia la tecnologia a determinarci e non il contrario. Quando parlo di intelligenza artificiale, quando nel mio ordine professionale propongo e parlo di giustizia predittiva, quindi di aprire all'intelligenza artificiale applicata alla giurisprudenza di merito, per avere un prodotto migliore, un servizio e una fruizione migliore del sapere, però, attenzione, è quello secondo me che non dobbiamo mai perdere di vista. Oggi sentiremo tantissimi interventi importantissimi, che ascolterò con molta attenzione, perché il registro blockchain, la tecnologia blockchain è una delle cose che oggi dobbiamo sapere, perché tanto lì finiremo, non possiamo chiudere gli occhi e far finta che questo non esista. È un pericolo per noi non approcciare la tecnologia nel modo giusto, approcciamo però in termini umanistici. E quando tiro fuori l'umanesimo in senso filosofico, mi riferisco a due aspetti fondamentali. Tenete d'accordo, parallelamente fate questo gioco mentale: da un lato c'è lo spazio, dall'altro c'è il tempo. E cosa c'entra tutto questo con il processo produttivo? Ci arrivo. Se voi pensate allo spazio, vi verrà subito in mente che oggi anche il mercato del lavoro soffre di delocalizzazioni, relocalizzazioni, cioè riposizionamenti fisici di aziende, reti capillari delle pubbliche amministrazioni e via dicendo. I mercati e quelli competitivi sono sempre più fluidi proprio per questi processi di dislocazione nel territorio, sono sempre però più caratterizzati da una diversità culturale. Questa diversità culturale molto ampia e profonda fa il passo con il problema dell'abbracciare la diversità. Questo concetto dello spazio, cioè io abbraccio te che sei diverso perché tu sei in Puglia e io sono in Sardegna, mi è concesso nel giro di un clic attraverso le connessioni. Oggi la società è iperconnessa e vi dirò di più, il MISE con il suo piano Impresa 4.0 spinge proprio in quella direzione, dice io devo fare, come mi consiglia l'Europa, in modo da creare dei li chiama Digital Innovation Hubs, cioè dei centri di innovazione digitale condivisi. Questa parola deve da un lato rassicurarci, ma io dico anche stimolarci, perché il lavoro che cambia non, secondo me non è questa, alla fine è stata la mia riflessione. Quando tu leggi il piano, poi lo puoi chiamare Industria 4.0 perché era più concentrato sulle relazioni propriamente industriali, o piano Impresa 4.0 perché in Italia si è scelto di coccolare, di dare più riguardo alle PMI, perché noi in Italia abbiamo PMI che è grande industria. La riflessione che alla fine ne ho conto è quella che non ci deve preoccupare che l'occupazione venga meno. Molti paventano l'ipotesi che con le nuove tecnologie, con tutte queste intelligenze artificiali, ma sono, ma cosa sono, non si capisce niente, questi arrivano, automatizzano i processi, l'uomo non c'è più. Allora ci sarà disoccupazione, ci sarà un tasso di disoccupazione tale che si creerà disperazione. In realtà no, perché la condivisione, questo termine di, che viene richiamato molto spesso, quindi creare centri, i collegamenti, l'interconnessione, vuole proprio essere un adeguamento a delle reti che in Europa per esempio già esistevano. Il secondo aspetto che vi dicevo di tenere in conto parallelamente è il tempo, il fattore tempo. Parlo dell'università perché sono centri di sapere che conosco meglio, perché ci lavoro, un po' ci ho anche a fare. Le università, come altre istituzioni pubbliche e private, come altre organizzazioni, sono delle vere e proprie infrastrutture cognitive che assolvono a quella, diciamo, funzione di ponte tra le tre categorie del sapere e del tempo, passato, presente e futuro. È sempre stato però così, non è una novità, sono semplicemente nuovi gli occhi con cui noi dobbiamo guardarle. Allora, attraverso le università e i centri privati, penso allo stesso organizzatore, uno degli organizzatori di questa giornata, i progetti di cui parlavo prima, Adriana e Monica, sono questi i passi, e questo è il passo che si deve seguire. E il sapere deve essere tramutato, trasformato e trasportato, non certo pensando di rimanere ancorati solo alle hard skills, perché le cosiddette soft skills, cioè le competenze, quelle più umane, quelle forse a me più care, sono fondamentali. E fondamentale sarà proprio cercare l'equilibrio, il connubio, perché se io parlo di smart contract, penso subito ad una parolaccia, ok, tanto inglese, e poi mi identifica un contratto intelligente. Ma che cos'è il contratto intelligente? E allora lì interviene la capacità, la sensibilità, io aggiungo anche la creatività. Perché guardate bene che istruire un'intelligenza artificiale necessita di genio, necessita di creazione, necessita di conoscenza, di sapere, di corretta conoscenza e di un sapere profondo, non è uno scherzo. Quindi noi questa sfida dell'impresa 4.0 la dobbiamo veramente accogliere come sfida in modo positivo. Uno, perché non possiamo tornare indietro, non possiamo tornare alla catena di montaggio. Quell'idea post-fordista non esiste più, oggi siamo in un'età tardo moderna con tutte le sue complessità. La complessità dell'era postmoderna io la vedo proprio come una capacità, cioè chi riesce a governare la complessità di questi tempi è solo colui il quale riesce a capire, a intellegere proprio il fatto che il tutto, vediamo se riesco a dare un'immagine, il tutto non deve essere studiato come tutto, deve essere visto in, anche in sezioni, come parti distanti e distaccate dal tutto, fruibili, utilizzabili in altri tutti. Ora, ho usato forse una superfetazione, è un gioco di parole, però per comprendere che questo umanesimo la sua complessità ce l'ha. Dicevo prima poi dell'aggettivo digitale, perché è un umanesimo digitale? Perché connota la quarta rivoluzione industriale, perché ha a che fare con questi rivoluzionari. I rivoluzionari in parte li avete tutti in questa grande parte, ci sono in questa sala, cioè sono studiosi e fiduciosi che il futuro andrà governato e si potrà governare bene, però soltanto, secondo me, a patto di rispettare certe condizioni. Parlavo prima del determinismo tecnologico, no? Di quel rischio tanto paventato da uno studioso di Toronto che diceva occhio che le tecnologie poi non vorrei che fossero quelli che accompagnano solo dei cambiamenti sociali, ma in realtà accompagnandoli in fondo li stanno proprio determinando. Io non penso che chi ha inventato l'energia elettrica poteva pensare a quel momento di cambiare addirittura, di creare un nuovo ordine sociale, perché di questo si è trattato. Allora, l'umanesimo digitale si accompagna al concetto di digital transformation, nel senso che un processo, anche un processo lavorativo come quelli che trovate proposti, spinti, supportati da chi hanno impresa 4.0, non si esaurisce in una semplice iniezione. Ti insegno due cose sull'informatica, prendi il PC, si fa così. No, non si sostanzia questo, è una ridefinizione intanto del ruolo del capitale umano proprio dentro i modelli di business, di gestione del business. E quando parlo di gestione del business non mi riferisco solo al management industriale o imprenditoriale, ma anche a quello delle pubbliche amministrazioni, dove vedo più difficoltà, vedo tante tante e maggiori difficoltà. C'è l'invito, quindi, ed è un invito che si può cogliere se si legge già il progetto originale, quello del 2016, è quello di tentare di far passare il messaggio che non è vero che un lavoro si perde se entra un'automazione in impresa. Ne parlavamo ieri a cena anche con i Bert. Se interviene un'automazione, interviene l'ausilio di della robotica, di un'intelligenza artificiale in impresa, in azienda, in industria o in una PA, non si deve pensare che si perda un lavoro, si deve invece pensare, come diceva un rapporto di McKinsey, jobs gate, io ne ho guadagnato uno, sono lavori nuovi, sono semplicemente nuovi modi di concepirli. Ecco perché l'umanesimo digitale, perché tutto comunque deve essere riportato, l'uomo deve tornare al centro, l'uomo si deve appropriare delle sue capacità. Allora, la formazione, per andare verso la conclusione, approfondisco il tema, a me è molto caro, la formazione io la ho immaginata su più livelli, perché non possiamo parlare di formazione futuro. I centri di competenze, cosiddetti competence center, voluti già strutturati, ben avviati in Europa, che noi adesso in Italia stiamo costruendo attraverso appunto la rete capillare, la condivisione di istituti di ricerca privati, delle università, ma anche del mondo del lavoro. Io dico, se do uno sguardo all'Europa dal punto di vista della formazione, io trovo tutto. È molto interessante, questo lo lancio invece a chi è proprio competente in materia informatica, è molto interessante sapere che il vecchio continente ci dà tutto, ai capitali, tra le migliori università al mondo e ha tra gli studiosi migliori del mondo. Vorrei ricordare che il GDPR, tanto odiato l'anno scorso, è un esempio lapalissiano di cosa vuol dire prendersi la responsabilità, il dovere sociale di formare a tutti i livelli. La formazione per me deve essere distinta in formazione privata e formazione nei confronti della piazza, perché sono soggetti difficilissimi e hanno le loro peculiarità. Oggi formare una pubblica amministrazione, per chi lo sa, dico un'ovvietà, è davvero una sfida. Uno, perché mi trovo davanti a dipendenti che magari ci sono lì da 30, 35 anni e dico, giustamente loro reclamano il loro sapere e dicono, ma io mi devo sciroppare tutte queste procedure, no, sono dei protocolli sostanzialmente, devo fare più attenzione, sì, devi proteggere meglio il tuo computer, devi usare qualche password in più, devi avere qualche accortezza in più, perché, come dicevo, il GDPR ci insegna una cosa che per esempio non hanno negli Stati Uniti e non hanno neanche in Oriente: un testo di gestione del rischio, un codice della gestione del rischio, perché i nostri dati sono la cosa più importante che abbiamo oggi. Allora, formare in questo senso vuol dire proprio creare delle nuove leve, ma la formazione non può più, sebbene io l'abbia appena distinta in diversi rami, quindi privati, universitari e via, non può più essere vista separata, frammentaria. La formazione invece deve accogliere dal basso, quindi a partire dalle scuole, deve proprio avere un piglio che ti come dire, che porti i formatori a imparare ad insegnare. È un learning by doing ed è circolare e non deve morire mai. Quindi io qui, come ho fatto anche tu, no, lancio la mia domanda: ma è davvero così terribile questa trasformazione digitale, questa tendenza alle tecnologie? Per esempio, io ho le mie perplessità sulla blockchain, però più che riguardare l'altro funzionamento, magari riguarda alcune pecche che può farmi pensare più alla tutela dell'ambiente, insomma, ognuno ha le sue idee, qui le portiamo, credo, tutte per essere condivise, appunto, per essere anche contrastate e discusse, perché oggi è già domani. Grazie per avermi ascoltato.
Una comunicazione tecnica, per motivi tecnici comunque. È sempre bello dire per motivi tecnici, è un po' simpatico da dire. La stream rimane.
Lui è un amico da tanto tempo. Sì, è Adriana di Legalà.
Ciao Adriana.
Piace molto questo progetto, poi magari
ci sono delle altre prese. Aspetta, che quella qua c'è un'altra.
Gracias. Ciao Mario Dramma, piacere, sono il correlatore. Mi è arrivato la sistema in informatica.
Allora, facciamo, faccio questa prova al volo?
Sì, giusto per vedere se va.
Perché qua c'è il bottoncino di switch.
Ecco, ci siamo persi.
Aspetta che c'è un bottoncino per...
Aspetta, se non fa questo, il stabilizzatore. Vediamo. Uno dovrà andare. Lateralmente al sì sì andiamo sì, no. Qua è andato qua vicino al
va.
Io per tanti anni ho utilizzato Ubuntu poi per esigenze insomma di
sei passato
anche sono passato a me perché non c'erano tutti i software che introducono software di grafica vettoriale.
Marco, è sottotitolo c'è una serie di fuori scuola, cioè non è proprio di noi.
Mancava il software di grafica vettoriale. Diciamo che
valori di questo progetto, del progetto che ha portato alla realizzazione del Knowledge Shaper, sono uso e riuso facile sia per chi usa la base di conoscenza, sia per chi la disegna, condivisione della conoscenza. Quindi che cosa fa questo coso, che adesso vi farò brevemente vedere, permette di elaborare wizard, formulari, moduli, e quindi sostanza sistemi fatti di domande e risposte, output che dipendono dalle domande e dalle risposte, dalle risposte date alle domande precedenti, e filtri sono appunto le condizioni che si mettono alle domande e risposte. La mission di questo lavoro è facilitare le pratiche di condivisione nel lavoro sul diritto. Obiettivo, uno strumento di creazione di knowledge base riutilizzabili, modificabili, che permettono il lavoro collaborativo. La filosofia di questo progetto è portare le pratiche delle comunità di lavoro sul software libero al lavoro sul diritto, diciamo. Questo è l'obiettivo del progetto. Che cosa c'è? C'è il codice del tool, del software, con licenza libera, la licenza è AGPL, lo trovate su GitHub, è scritto in Python, quindi si installano un po' di librerie e poi funziona, e qui ci sono le istruzioni per installarlo. C'è un test, diciamo, un'istanza di test per provare il software. Il software è installabile sul computer, quindi io ve lo farò vedere sul mio computer, e in particolare vi faccio vedere la dependency sulla privacy, che è quella sulla quale lavorate di più, che è la, anche questa disponibile su GitHub. Quindi, questo è il file YAML che racchiude domande, risposte, filtri, output, e utilizzando la quale si può fare le cose che adesso vi faccio vedere. Allora, dunque, il lavoro ovviamente è in corso, c'è ancora molto da fare. In particolare ci sono alcuni passaggio dal software ai repository che permettono la condivisione. In questo momento si fanno a manina, quindi si prende il file, si usano i comandi dei sistemi di condivisione di archivi come GitHub, nello specifico sto usando GitHub, e ci sono tante altre cose da fare, raffinare il lavoro sui filtri, raffinare il mapping tra diverse knowledge base. In questo momento le knowledge base sono oggetti singoli, però non è tanto importante. Andiamo a vedere come funziona. Allora, vi farò vedere la knowledge base sul GDPR, GDPR 2, parte di conoscenza che supporta la compliance al GDPR e che è disponibile anche lei con licenza al GDPR, quindi perfettamente riutilizzabile, modificabile come volete voi. Quindi vi farò vedere tre cose: come si crea un'istanza di lavoro sulla knowledge base, quindi come si condivide il lavoro sulla knowledge base, come si usa knowledge base sia come utente sia come editor intervenendo in fase di modifica. Questo torna indietro. Benissimo, ho tanto tempo per far vedere come funziona. L'obiettivo è arrivare qua con del tempo. Allora, questa è l'interfaccia del software. Questo è in locale, ce l'ho sul mio computer in questo momento, la knowledge base. Il software si fa partire, funziona su un browser, quindi può funzionare anche come servizio installato su un server che volete voi, al quale accedete da remoto dove volete voi, oppure se volete potete provare l'istanza di test che rendo disponibile dal mio sito. Se volete potete provarla qua. Allora, questi cosi sono aree di lavoro. Quindi io creo un'area di lavoro che chiamo vai. Creo un'area di lavoro e entro dentro l'area di lavoro e carico una knowledge base che nello specifico carico una versione della knowledge base, perché così poi faccio vedere anche il lavoro di modifica. Apro, importo, quindi mi ha caricato una serie di domande e risposte, che ho fatto per esempio questa qua con le opzioni di risposta, mi ha caricato gli output sono pezzi di testo che sono visualizzati o allora, nell'editing si usa markup è un sistema di scrittura ancora più semplice di wiki, no? È ancora più semplice di wiki, è molto utilizzato nelle comunità di software libero,
di tanto si usa marcato, markdown, ha la particolarità di essere molto semplice, di avere comandi molto semplici, ma di accettare l'HTML. Quindi, per esempio, io qui ho aggiunto dei comandi in HTML, come questo, che colora di rosso la riga, ma se ne può anche fare meno. Questa è la versione invece che fa vedere il risultato, diciamo, quindi non fa vedere il testo, fa vedere il risultato, renderizza quello che c'è. Quindi ci sono domande, output e filtri. I filtri sono le condizioni. Quindi questa condizione è una condizione complessa che dipende da questa risposta alla domanda dati quali e al fatto che vengano date queste risposte dati quali, dati dipendenti o dati sensibili. Sì. Poi, per capire cosa vogliono dire bisogna andare a vedere, no? Guardare dentro. E questo è il documento. Il documento è la collezione di tutti gli output condizionati che vengono fuori dentro il documento. Ve lo faccio vedere in versione più... Io qui dentro ho un memorandum che spiega che cosa si deve fare per fare compliance sulla privacy, una checklist di sintesi che spiega tutta una serie di cose, dei contenuti variabili che dipendono da certe condizioni, per esempio designare il rappresentante del titolare che si dovrà fare se adesso vediamo qual è questa condizione, se il titolare extra web GDPR sì, cioè se la domanda tu sei fuori dall'Unione Europea ha risposto sì, sono fuori dall'Unione Europea. Forse anche più complesso di così, ma poi lo andiamo a fare nel caso che è andato a studiare. Poi qui nel memorandum come l'ho preparato ci sono alcune informazioni molto sintetiche divise per blocchi, per diversi incombenti previsti dal GDPR con parti fisse e parti variabili. Qua ci sono tutte delle parti variabili. Ogni coso blu è un output che dipende normalmente da delle condizioni. Quindi questo output viene fuori se si è data risposta, se si verifica questo filtro. Dati comunicati, sì. E così via. Poi sotto ciò il registro, aspettate che ci arrivo, il registro delle attività di trattamento. Allora, io qui ho lavorato ipotizzando cioè, questo coso dà una risposta abbastanza ben fatta per il caso semplice, quello che considero il caso semplice. Il caso semplice per me è la fabbrichetta di bulloni, no? Che ha dei dipendenti, dei clienti, dei fornitori, ci avrà degli amministratori del CDA o ci avrà un amministratore unico e c'ha magari un sito internet. Questo è il caso semplice, la situazione base. Poi situazioni più complesse ne ho avute tante, perché io normalmente, cioè i miei clienti sono proprio soggetti che fanno cose con le IT, internet, servizi strani, quindi, però questo è il caso semplice, no? Non ho modellizzato tutto perché diventavo scemo. Quindi questo è il registro, per esempio. Qui se non c'è bisogno di fare il registro, quindi se per esempio non si trattano dati sensibili, non si hanno dipendenti, basta uno, non 250, perché un dipendente comunque avere un dipendente significa trattare dati sensibili, insomma se non ricorrono le condizioni per fare il registro, qui viene fuori alla fine non c'è bisogno di fare il registro. E poi un piccolo modello, le istruzioni per fare un piccolo modello gestionale e alla fine un elenco di ulteriori documenti da fare, non li ho fatti ancora, li farò, l'analisi di bilanciamento, con la descrizione delle procedure per l'informativa del consenso, gli ulteriori documenti, poi moduli di mappatura e moduli di analisi, per ora non li ho ingegnerizzati perché non ho avuto abbastanza tempo di loro. Ma è già tutto organizzato perché allora quindi io qui ho una knowledge base con il documento, voglio usarlo o farlo usare a qualcuno, creo un form vari, si può anche mettere un indirizzo email e chi ha quell'indirizzo email riceve il link per compilare il form, quindi per esempio se volete farlo compilare a un vostro cliente gli mandate l'email, lui la riceve, risponde alle domande e poi voi controllate le risposte che ha dato. Adesso vi faccio l'esempio, provo ad usarla, quindi sono l'utente, rispondo a delle domande, adesso andrò avanti un po' veloce perché comunicati dati a terzi, diciamo di sì, diciamo di sì, dove siete stabiliti? In Italia? No? Mi rispondo a caso, però varie informative, informative clienti, informative potenziali clienti, ai dipendenti, ai candidati dipendenti, ai fornitori, ai quelli che cerco come fornitori, e poi agli organi sociali, adesso non so se qui è venuta quella del sito internet, perché non ricordo che risposto dare. Poi un po' di istruzioni su come fare il modello gestionale e la checklist. Allora, per esempio io qui ho lasciato il rosso qui, no? Perché nella versione precedente avevo lasciato colorato di rosso questo pezzo. Non mi piace, ho deciso di cambiarlo. Per cambiarlo devo torno sul pezzo. se il pezzo con il rosso lo voglio cambiare, voglio togliere il rosso. Allora è così. E salvare. Io torno qui, adesso vedete che ho tolto il rosso dalle prime due linee. Io ho già preparato prima una versione del file dove ho tolto tutto il rosso. E allora cosa devo fare adesso? Devo caricarla su di casa. Quindi, l'operazione che devo fare è esportare il file. Salvo il file. Quindi qui ho salvo il file, correggo il nome a manina in modo che sia in modo che sia coerente con il nome che c'è su GitHub, perché su GitHub il nome del file è gdpr-tool. Quindi cosa devo fare? Devo entrare nell'area di lavoro locale della mia istanza della knowledge base, che è sincronizzata con GitHub, con il servizio sul quale è disponibile. Allora, ci sono tre comandi che sono importanti per lavorare su GitHub, che sono push, pull e commit. Push significa spingi, quindi io faccio una modifica, poi carico il file qui, prima lo committo, si fa sempre il comando che si chiama git commit meno a, scrivo una descrizione, meno a significa tutto, committa tutto, scrivo la descrizione di che cosa ho modificato e quindi faccio push, spingo, qua devo mettere la user e la password e spinge l'ultima versione che ho modificato. Se invece voglio scaricare, faccio git pull e con questo semplice comando scarico l'ultima versione dal server dove si lavora in modo condiviso. Ora, perché è utile lavorare in modo condiviso? Perché? Così si può, uno fa delle modifiche, gli altri le vedono, le valutano, ci sarà qualcuno che decide che quelle modifiche sono interessanti oppure no. Quanto tempo ho ancora? Filtro. Allora, vi ho spiegato come si usa come utenti, vi ho spiegato come si genera la knowledge base, come si carica, come si scarica, come si modifica.
Ringrazio il dottor Maggio per il suo intervento. La prossima relazione diretta al Agostini, realtà virtuale, realtà aumentata, realtà estesa, l'estensione tecnico-mediata dei confini della realtà percepita.
Noto ora che non ho messo l'email nel titolo, ma trovate su Google, LinkedIn, quindi Twitter, cioè ci sono altri modi per contattarmi. Io sono ingegnere, mi occupo di tecnologia, quindi non tanto di aspetti a voi più congeniali. Cercherò di essere leggera nel trattare questo argomento che a me ha particolarmente incuriosito. Realtà virtuale, realtà aumentata, realtà mixata. Parleremo brevemente delle applicazioni e delle tecnologie coinvolte per poi fare una riflessione. considerazioni sulla sicurezza, la privacy e alcune considerazioni in termini sociali. Allora, questo è il Midlands Virtuality Continuum, che è stato creato alcuni anni fa, molti più di qualcuno potrebbe pensare, dal Midlands, un altro ricercatore, per descrivere lo stato di fluidità che esiste tra la realtà reale, che vedete dove c'è scritto real environment, e la realtà virtuale. Allora, real environment consiste in pratica a quello che noi vediamo adesso con i nostri occhi, quello che può essere visto da una videocamera senza alcuna altra sottoimpressione sopra. E virtual environment invece è un ambiente totalmente digitale, totalmente creato da altri. In mezzo tra questi due c'è tutta una serie di diverse sfumature di realtà mixata. Se partiamo dalla realtà vera, diciamo realtà reale, e aumentiamo la quantità di artefatti digitali che noi mettiamo su questa realtà, ci spostiamo verso l'ambiente virtuale. E così dall'ambiente virtuale, quanto più inseriamo elementi che vengono dalla realtà reale, perdonate un gioco di parole, quanto più ci spostiamo verso la mixta reale. Quindi, realtà virtuale è una simulazione digitale della realtà, e attenzione, la simulazione può essere anche completamente avulsa da quelli che sono i nostri principi normali. Noi diamo per scontato che se noi facciamo cadere un oggetto, questo cade. In una realtà digitale, in una realtà virtuale completamente pilotata da codice, questo potrebbe non accadere. Gli oggetti potrebbero fluttuare come se fossero nel vuoto, piuttosto che gli alberi essere a testa in giù con radici per aria. L'ambiente è totalmente immersivo. Cosa significa? Che i nostri sensi, i sensi di chi vive in quella realtà in quel momento, sono completamente pilotati da oggetti che sono le periferiche. Quindi sensori, visori, cuffie, manopole, ci sono diversi tipi di addirittura ci sono delle tute intere per la realtà digitale virtuale. E invece la realtà aumentata è in diverso grado fortemente composta da elementi di realtà reale. Quindi si tratta di sovrimprimere artefatti digitali. Cosa sono gli artefatti digitali? Oggetti che non esistono nella realtà, ma sono creati, cioè esistono nella realtà nella misura in cui sono creati. Il software esiste, non è che siccome è digitale non esiste, è reale, però non è tangibile. Non è come questo cavo o questo microfono che io posso toccare con le mani. Però nella realtà virtuale lo posso toccare attraverso l'uso dei sensori e delle estensioni, mentre nella realtà aumentata questo oggetto non lo posso toccare, perché è un artefatto solo digitale. Quello che posso toccare è l'oggetto vero, che io comunque vedo, con cui posso interagire normalmente. Rimane quindi una presenza del senso di realtà nella realtà aumentata, cioè non proviamo il senso di disorientamento che potremmo provare in una realtà virtuale. È un aumento del contenuto informativo della realtà reale, e anche qui si fa un utilizzo delle periferiche e dei sensori per interagire, ma per interagire con cosa? Sia con la realtà reale, vera, quella in cui stiamo immersi, in cui stiamo vivendo, sia con gli artefatti digitali. Voi avete già provato della realtà digitale, della realtà aumentata, anche se forse non ve ne rendete conto. Un esempio classico di realtà aumentata sono le mappe di Google, quando voi navigate, mentre, cioè quando vedete la mappa, dite come faccio ad arrivare da qui alla cattedrale, e vi fate seguire nel percorso, anzi voi seguite il pallino, che siete voi stessi, che segue questa guida tracciata sulla mappa. Se voi invece di applicare la visuale mappa, come se fosse una cartina stradale, ma applicate la visualizzazione satellitare, vedete una realtà vera, anche se in quel caso una realtà vera spostata nel tempo, cioè al momento in cui è stata raccolta quell'immagine digitale della realtà, e una realtà, un artefatto digitale che è il pallino con la vostra posizione. informazione e altro è per farti digitali, che sono i segnalini che dicono che c'è un bar, c'è un ristorante, qui c'è l'ordine degli avvocati, qui c'è il palazzo di giustizia. Un altro esempio che ho preso nel 2016, ci abbiamo giocato tutti e se non voi i vostri figli e nipoti, sono i giochi tipo il Pokémon Go. Quanti di noi hanno la foto ancora del pochettino in mezzo alla via o in mezzo alla piazza o sulla fontana? Quella è una foto di una realtà vera presa in quel preciso istante, proprio come queste foto che facciamo, qualsiasi selfie in qualsiasi momento, ma con solo impresso un artefatto digitale che è il personaggio del Pokémon che stavamo cercando di acchiappare. Ma la storia di questi oggetti è ben più lunga, ovvero trova le sue radici ancora a metà fine degli anni 60, quando Southern Sprawl in America era quella che chiamiamo la spada e d'ambre, perché tutto l'aggeggio che serviva per creare questa virtualità stava appeso sopra la loro testa. Come potete forse intravedere dalla foto, si vede questa specie di ganci, quattro ganci che stanno sopra questo signore con i visori. Quella era di fatto la prima ricerca documentata sulla realtà virtuale. Andiamo poi al 75, dove crea Videoplace, che è un laboratorio di realtà aumentata in cui è possibile interagire, quindi avere delle interazioni esattamente come interagiamo a noi con degli artefatti digitali. Comincia ad accelerare, anche perché comincia a svilupparsi sempre di più la tecnologia informatica, quindi i dispositivi diventano più piccoli, il codice è più potente, la capacità di calcolo è migliore. Quindi abbiamo nel 1980 iTech, il primo portable computer che registra la realtà, quindi fa video e solo imprime artefatti digitali e con i quali è possibile interagire. Vedete, questa è la foto che vedete, assomiglia molto ai Google Glasses di più recente memoria, ma siamo negli anni 80. Nell'87 Giorgio Morris prototipa un mega display che è praticamente anche presente i caschetti da realtà virtuale, ecco, è l'antesignano di quello. Il tuo scopo era proiettare delle mappe del cielo, mappe astronomiche del cielo. Nel 90 Boeing, quindi aviazione, comincia a sviluppare augmented reality, quindi realtà aumentata per l'attività in azienda, ovvero per rendere più semplice l'attività dei propri operai e tecnici. E nel 92 Resolve Force crea Virtual Fixtures. Virtual Fixtures sono delle entità digitali, degli artefatti digitali peculiari. E vedete nella foto l'armamentario che consente all'operatore di interagire con la realtà reale e questi fixtures, questi oggetti digitali. Accelerazione nel 2000 a Toolkit, che è il primo software development kit per gli sviluppatori, quindi si amplia, va in open source la realtà aumentata. Questo viene in Giappone. Nel 2004 Trimble Navigation, Trimble, che è un'azienda che tuttora si occupa di realtà aumentata, crea un sistema di navigazione in realtà aumentata montato su Elmetto. Nel 2008 arriviamo a Wikitude, che crea delle mappe di viaggio in realtà aumentata, che sono tuttora online, potete visualizzare. E poi siamo ai tempi più vicini a noi. Google Glass, un progetto che vede la luce al pubblico nel 2013, peraltro è già stato chiuso, e 2015 Microsoft for the HoloLens, e poi ci sono tutte altre mappe di altri progetti di più recente creazione. Questo per darvi un po' un'idea di quanto è lunga la storia dell'aumentare realtà. Di fatto è un po' un'evoluzione naturale dell'IT. Pensate a come erano i computer 30 anni fa e a che cosa abbiamo in mano noi ora tutti i giorni. Lo smartphone è uno strumento già adatto a interagire con la realtà aumentata,
e può diventare un veicolo per la realtà virtuale se inserito in un GOG, cioè in una di quelle scatole che possono essere plastica, quindi molto rifinite, oppure in cartone, si possono anche creare col file da te, ci sono gli schemi online, diventano un accesso alla realtà virtuale. Ma le stesse auto, gli smart devices, utilizzate delle cose, smart tool di ogni tipo, sono tutte estensioni, stanno diventando estensioni dell'ambiente reale con cui noi umani interagiamo. Questo cosa comporta? Un cambiamento nella percezione del dato, sia del dato di realtà, sia del dato digitale, dell'artefatto digitale. Cambia la visualizzazione dell'ambiente. Pensate a poter visualizzare cose che non vediamo. La realtà aumentata vi dà questa possibilità. Esistono sugli app store degli smartphone e del mobile delle applicazioni che vi consentono di visualizzare come artefatti digitali l'intensità del campo wifi messo nel luogo in cui vi trovate. Questo può sembrare inutile, ma se voi siete un tecnico che deve installare un access point, vi è molto utile perché vi consente visivamente, in maniera molto immediata, di vedere quali sono le interferenze, quali canali interferiscono, quali sono i punti dove il segnale viene attenuato, magari per la presenza di muri o di riflessioni tra le varie pareti e cose di questo genere. Quindi è qualcosa che vi dà una contezza diversa dell'ambiente in cui si vede, perché noi siamo immersi nel wifi in questo momento, ci sono almeno 8 reti, dalle 5 alle 8 reti in questo momento attive in questa sala, ma noi non le possiamo vedere. Con quell'oggetto, semplicemente guardando sul monitor del nostro smartphone, possiamo vedere non solo il nome della rete, come ci fa vedere l'applicazione connette al wifi, ma possiamo vedere proprio l'intensità del segnale, il canale su cui operano, eccetera. Applicazioni trasversali sono trasversali davvero, perché coprono tutto il campo dello scibile e del fattibile umano. Si va dal gaming, che è più immediato e anche molto divertente, al retail. Sono già numerosi i negozi di lusso che propongono esperienze in augmented reality per testare i loro prodotti. Anche le case automobilistiche lo offrono come possibilità. La grande distribuzione, soprattutto in paesi non interessati dal GDPR, poi vedremo perché, sta puntando molto su questo aspetto. Pensate ai negozi di Amazon Go in America, dove voi non avete bisogno di fermarvi alla cassa, dove non ci sono commessi. Voi entrate, semplicemente accettate di essere seguiti, stalkerizzati dall'applicazione presente, dalle videocamere, dai sensori presenti nel negozio, e semplicemente fate la spesa prendendo gli oggetti e mettendoli nella scorta e uscite, e nel momento in cui varcate la soglia, il totale della vostra spesa viene scalato dal vostro conto Amazon, senza che voi dobbiate fare nessun né passare sensori sugli oggetti né altro. Cioè il sistema è una realtà aumentata in grado di interagire con voi in maniera seamless, cioè se evitate voi ve ne accorgiate. Sanità, vedremo poi un esempio particolarmente interessante, ma quello è soltanto la punta dell'iceberg. Istruzione, andate a pensare a ambienti di istruzione dove la realtà può essere simulata, magari nella vostra professione ha poco peso, ma in una professione come la mia di ingegneria o di professioni tecnologiche, l'avere la possibilità di interagire con oggetti o anche in medicina, poter operare un paziente senza dover rovinare una persona, nessuno di noi vuole essere il primo paziente di un chirurgo, ecco. Però anche loro devono imparare in qualche modo. Nei trasporti, negli usi militari, i militari, avete visto User Force nel 90, già si occupava di questi ambienti, e nell'industria. Ma vediamo rapidamente un esempio. Questo è un esempio di mixed reality in un quartiere di Rio. Nella immagine sopra dove compaiono quegli artefatti digitali molto colorati, questo è un cantiere,
cantiere di una grossa installazione, potrebbe essere un capannone, un grosso albergo, un grosso edificio, un mall, cioè un centro commerciale. In questa fase non ci sono ancora gli impianti, questo dovrebbe essere l'impianto di affrescamento, e però indossando il caschetto con l'Orlens, gli operai possono visualizzare i percorsi di questa infrastruttura a servizio dell'edificio che deve ancora essere realizzata. Prima di realizzarla, questo che cosa consente? Consente di evitare quegli errori che sono abbastanza classici nell'industria delle costruzioni, che prevedono, siccome non è che questi lavorano nello stesso momento in cui lavorano quelli che magari stanno facendo l'impianto di rete, consente di evitare quegli errori di sovrapposizione. Lì ci doveva passare un tubo e invece ci devono passare anche i cavi, ma pure non è grande abbastanza e non lo puoi smontare, per cui se si accorge prima è meglio. Inoltre consente di preparare il lavoro, cioè di preparare a punti difficili, predisponendo tutta l'attività con un certo anticipo. Consente di tracciare dove si trovano gli operai se stanno eseguendo lavorazioni pericolose o se stanno superando dei limiti di sicurezza, avvicinandosi troppo, per esempio, a parti scoperte o parti che sono prive di parti di posti dove evitano di cadere. In questo modo cosa succede? Che l'operaio si avvicina ad una linea immaginaria che in realtà non esiste, ma che nella realtà digitale esiste, e un alert scatta e gli viene detto, ma viene anche detto al suo capoturno, cioè che scatta un alert che dà la possibilità di ridurre gli incidenti. Questi sono oggetti che sono in prova, questo è un cantiere vero, questa è una vera applicazione, e stanno riscontrando effettivamente miglioramento della produzione, riduzione degli errori, riduzione degli incidenti. Un esempio del mix reale in medicina, questo è uno dei più banali: quanti di noi hanno paura di andare a farsi fare un prelievo del sangue? Perché sanno che tutte le volte cosa vi dicono? Ma le vene piccole. Oppure gli anziani, che effettivamente hanno le vene molto fragili, i bambini molto piccoli. Avere, cosa fa l'infermiere? Tasta, no? Tasta per sentire dove passa il sangue, dove c'è la pressione, eccetera. In questo modo non serve tastare, semplicemente si visualizza con questo strumento che di fatto segue un eco Doppler tecnicamente, cioè un esame che ti consente di sentire dove e quanto flusso c'è, e proietta la mappa del sistema venoso e arterioso esattamente nel punto dove all'operatore serve. La riduzione del dolore provato dai pazienti è enorme, la riduzione del tempo necessario a eseguire questo tipo di attività è enorme. Però stiamo parlando di dati biometrici, stiamo parlando di dati medici, quindi sfondiamo una porta aperta con voi, dati sensibili. Questo è un esempio medico. Questa è la Mixed Reality Melody. Siamo a Londra, in uno dei negozi di Charlotte Tilbury, che è una catena di make-up. Questo è Magic Mirror, che viene installato anche in alcuni negozi, in alcuni atti di parrucchieri, per visualizzare per esempio come sta il make-up o la pettinatura o la tinta nuova dei capelli senza doverla effettivamente indossare. Anche qui stiamo parlando di dati biometrici, tra le altre cose. Pare che abbia successo questo tipo di applicazione, cioè che aumenti la clientela, perché non c'è l'obbligo di stare a fare la prova make-up. Noi donne sappiamo che era, proviamolo, che poi bisogna toglierlo. Visto le reali dell'industria, questo è un sistema, mi sembra, non mi ricordo se è Mitsubishi o comunque è una... No, questa non è Boeing, sono giapponesi. Non mi ricordo se è Mitsubishi o Suzuki, comunque è una industria giapponese. Questa è un'applicazione, una tablet per l'assistenza delle attività di manutenzione. Vedete che l'operaio sta agendo su un quadro, tra l'altro un quadro elettrico con contraparte di automazione, e gli viene sovraimpressa l'istruzione di cosa fare, cioè cosa sono i diversi componenti e come agire. Questo cosa comporta? Che di solito chi agisce su questi apparati è un tecnico che è altamente specializzato, spesso e sovente su quello specifico impianto. In questo modo voi potete ruotare la forza lavoro, perché non è necessario che ci mandiate proprio per forza quell'operaio lì che è specializzato su quello specifico impianto, perché questa conoscenza diventa patrimonio comune di tutti gli operatori. Per le versioni, per esempio, potete mandare anche un operaio che non è ancora molto specializzato, perché gli potete dare una versione con l'help che gli spiega passo passo come fare, per esempio, quell'intervento di manutenzione. Ma vediamo cosa, un attimo dal punto di vista della sicurezza, vediamo come è composto un sistema di augmented o di virtual reality. Allora, tutto parte da tutto un insieme di sensori, quindi giroscopi, accelerometri, videocamere, GPS per la posizione, sistemi che registrano l'audio e il video, insomma tutto questo insieme di cose che possono anche essere remoti. Io vi ho messo la visualizzazione del robottino perché provate a pensare agli ausili di un mezzo reale che possono essere realizzati per persone a mobilità ridotta, in cui non è l'uomo che interagisce direttamente, ma è la sua estensione, a cui il titolo per il mio slide, che è un'estensione eventualmente robotizzata, e quindi che è lei stessa che interagisce con l'ambiente per conto e su istruzione del proprietario o del fruttore. Questi dati vengono inseriti in un sistema di processi che li tratta, eventualmente, anzi quasi sempre, condividendo questa parte con il cloud, quindi portando questi dati fuori dal diretto controllo, e vengono poi i dati così processati inviati in una parte di rendering, i cubetti che vedete lì, è la parte di rendering, e dal rendering si va all'output, cioè viene generata o la realtà virtuale o l'immagine della realtà reale con gli artefatti di digitali aumentati sopra. Anche qui i due esempi dell'oggetto HoloLens piuttosto che del robottino. Dove ci sono le bandierine sono i punti dove bisogna prestare attenzione, perché se io cambio per esempio dove c'è la bandierina rossa all'inizio, dove ci sono tutti i sensori, interagisco in maniera inopportuna con questi sensori, cambiando il feed che loro passano poi per i processi, io altero la realtà. Può accadere per errore, guasto, ma può accadere in maniera surrettizia, perché questi sensori possono essere in qualche misura condizionati dall'ambiente esterno. Pensate agli attacchi sulla posizione calcolata dal GPS che già esistono, ad esempio. Un altro punto è il processing, anche lì entrano in gioco sia degli errori di programmazione, cosa che accade, sia degli errori volutamente inseriti per, in maniera surrettizia e maliziosa. Nel cloud ci portiamo dietro tutte le vulnerabilità e criticità di sicurezza che nel cloud possono esistere, sia nel transito dei dati da e per il cloud, sia nella loro storage, che può essere in qualche misura compromesso. Ci sono poi dei problemi nel rendering. Pensate, se voi cambiate il rendering della realtà, cioè fate visualizzare una realtà differente in un'applicazione di realtà aumentata e la fate diventare una realtà digitale all'insaputa dell'utente, una realtà virtuale all'insaputa dell'utente. Pensate alle applicazioni che abbiamo visto prima, che sono anche safety critical, cioè vanno a inficiare la sicurezza fisica degli utenti o degli operatori. E infine ci sono gli errori sia nel trasmettere l'output di questo processo ai sensori finali, cioè al visore piuttosto che al robot, piuttosto che al braccio che esegue, e gli errori tipici e i malfunzionamenti tipici degli oggetti. Quindi vedete che ci sono tutta una serie di criticità. Ci sono quattro tipi sostanzialmente di realtà aumentata. Uno è markerless, cioè non ha marcatore, è basato soltanto sulla posizione, quindi questo è uno di quegli oggetti che è fortemente dipendente dalla posizione e dai sensori, bussola, giroscopio, accelerometri, dati del GPS. Sono tipici di tutte le applicazioni di mapping, pensate a Wikitude per esempio, Google Maps, le pubblicità posizionali, tutte le attività di supporto industriale che abbiamo visto prima. Ci sono i marker based, un esempio classico, non so se l'avete visto, è l'applicazione dell'IKEA, non voglio fare pubblicità all'IKEA, ma è stata una tra le prime a produrre un catalogo dei propri mobili in cui inquadrando un QR code del mobile attraverso l'applicazione sullo smartphone era possibile visualizzare quell'oggetto nella camera in cui ci si trovava, quindi avere un'idea molto realistica dell'effetto che quell'oggetto aveva nel proprio arredamento. Questa è stata una delle grosse novità nel catalogo, nel mondo del catalogo della distribuzione dei mobili. Utilizza degli emblemi, quindi QR code, emblemi vari, simboli, il tagging di Instagram. Avete notato che su Instagram c'è crea il tuo tag, pone il tag e poi mettilo sugli oggetti. Questa è una forma di realtà aumentata. Metti il tuo name tag sui prodotti, ma metti il tuo name tag della tua azienda su un adesivo e poi metti l'adesivo in giro. Diventa un portale per una realtà aumentata. Questo dipende meno dai sensori. Ha una minore dipendenza dei sensori, ha una minore raccolta di dati, per esempio, personali. Projection based vuol dire che viene proiettata la realtà aumentata su una superficie, è come se fossero degli ologrammi, per capirci, non so se avete mai visto gli ologrammi, se andate su YouTube cercate holograms, gli ologrammi, trovate una pletora di visualizzazioni che mi danno idea di che cosa sto parlando, però assomiglia molto, tra virgolette. Ricordate Guerre Stellari, il primo che era uscito quando c'era il robottino che proiettava la principessa? Ecco, assomiglia molto a quel tipo di visualizzazione. E poi c'è superposition based, ovvero viene rimpiazzata la visione originale con una visione aumentata che può essere rimpiazzata parzialmente o totalmente. E questo è molto utilizzato per esempio nei musei, per la visualizzazione di opere d'arte, per la creazione di opere d'arte. C'è già un'opera d'arte che non mi ricordo dov'è, non riesco a farvi una panoramica di tutta la meraviglia che ci sono in quest'ambito, non ne ho pochissimo tempo, ma che è una porta attraverso la quale voi potete cambiare ambiente. È una porta in mezzo a una piazza. È impressionante, è molto fantascientifica come cosa. Tecnologie coinvolte, abbiamo visto i cenni, sensoristica, computer vision, machine learning, per che cosa il machine learning? Per la localizzazione e il mapping simultanei e per il depth tracking, che è una delle tecnologie che vengono usate nel marketing. Comunicazioni wired o wireless con i sensori, quindi le comunicazioni possono essere all'interno dell'oggetto, dell'oggetto che voi indossate, e quindi è una comunicazione wired oppure wireless. Real time processing, rendering, cloud infrastructure, comunicazione dei dati ai dispositivi. Vedete che sono una caterva di tecnologie estremamente complesse. Quindi quando noi facciamo considerazioni di sicurezza su una tecnologia che è la augmented reality, la virtual reality, dobbiamo tenere in considerazione tutte queste tecnologie e tutte le vulnerabilità che possono affliggere queste tecnologie e capire come esse interagiscono. Vedete che non è un problema banale. Nella mia lastra che menzionavo il 5G, perché veramente della virtual reality sono molti anni che non avete visto, che sono sempre parlare, ma stentano a decollare. Perché? Perché il, diciamo che l'ultimo miglio, permettetemi questo, questa dizione, è difficoltà. Serve per trasmettere i dati video, serve per streamare i dati video, serve tanta banda. E nel mobile avere tanta banda non è ancora fattibile. Sta arrivando il 5G sarà la chiave di volta per questo tipo di tecnologie. consentirà di colmare il gap nello streaming che ancora abbiamo. Vedete che queste sono le proiezioni attuali della diffusione al 2022 del 5G mondiale, si parla di oltre 400 milioni di connessioni nel 2022, e l'effetto nel grafico più in basso, spero che sia visibile, dei colori un po' così, l'effetto sul traffico di augmented e virtual reality. Vedete che c'è un salto, c'è quasi non un raddoppio, ma si va verso il raddoppio. Quindi considerazioni sparse, tecnologie multiple, applicazioni che possono essere spesso critiche per la safety, pensate a tutte quelle nell'ambito medico, tutte quelle nell'ambito delle costruzioni, nell'ambito del lavoro, utilizzo, forte utilizzo di dati biometrici, posizione, la profilazione approfondita, entrare in un negozio come un Amazon Go significa essere seguiti dalle videocamere e i nostri gesti sono interpretati, anche il nostro sguardo è interpretato. Profilazione approfondita, questo significa poter arrivare quasi a fare predizioni. Potenziamento della percezione normale, provate a vivere, a giocare con un gioco di virtual reality e poi tornare nella realtà sminuita, vi sembrerà sminuita. Crea delle aspettative sulla realtà, effetto gaming, perché dà un effetto di gaming. Il problema non è sconosciuto all'European Data Protection Supervisor, che a inizio anno ha emesso un technology report sulle smart glasses e la data protection. Ora, il riferimento sulle smart glasses e lo specifico riferimento per le considerazioni è un progetto mancuso che è quello dei smart glasses di Google, ma in realtà effettivamente si presta anche ad altri tipi di visori simili e vediamo che vengono assimilati all'interno delle cose. Quindi si parla in specifico di carenza di controllo da parte degli utenti e soprattutto dei non utenti sull'utilizzo dei dati. Pensate alla realtà aumentata, c'è già documentato un attacco realizzato attraverso un visore di realtà aumentata. L'omino indossa il visore, gioca, ma non sta giocando, e si trova però in prossimità di qualcuno che sta inserendo delle password, delle credenziali, dei PIN, e queste sono nel suo campo visivo, cioè nel campo visivo di un oggetto che le registra e le salva da parte. È il shoulder surfing, l'attacco di shoulder surfing evoluto, perché pensate a farlo di fianco a un banco. Sì, mi mancano altri pezzi. Dettagli. Interferenze, inferenze derivate dai dati. Air purposing. O cosa vuol dire inferenze? Che in un ambiente come quello del negozio Amazon Go, dove il vostro comportamento come clienti è seguito nel dettaglio, quei dati sono utili per inferire come vi comporterete la prossima volta, come vi comportereste in un negozio simile ma diverso, e così via. Repurposing, quei dati, qui stiamo parlando dell'utilizzo dei dati, possono, potrebbero essere utilizzati per propositi diversi da quelli che nell'ambito in cui sono stati accolti, diciamo così. Analisi inclusive del comportamento e profiling. Ricordiamoci sempre l'esempio del negozio, ma ricordiamoci per esempio anche gli esempi dei giochi. I giochi di virtual reality e di augmented reality danno una profilazione del comportamento ludico, quindi privo di tutta una serie di inibizioni sociali che noi ci poniamo quando interagiamo. Quando noi giochiamo, stiamo giocando. Quando noi interagiamo formalmente con questo qua, ci comportiamo in maniera diversa. quando noi siamo in un negozio e diciamo un giorno vorrei vedere quella cravatta, abbiamo un certo modo di fare. Quando siamo in una realtà virtuale, esistono già tra l'altro i social network in virtual reality, uno dei quali è quello creato dalla LinkedIn, gli stessi che hanno fatto Second Life, e ci sono tutti degli studi sul perché per esempio le donne non piacciono stare in quel social network, perché la harassment è molto realistico, perché in quell'ambito siamo un avatar che è tridimensionale, e però l'atteggiamento che l'altra persona ha, di solito è il maschio, comunque l'altro, è lo stesso che ha in un ambiente di game. Può anche essere molto violento e distruttivo contro un avatar però tridimensionale, con il quale tra l'altro si sviluppano delle sensazioni di appartenenza, e ci sono aspetti molto interessanti. L'anonimato, è possibile l'anonimato reale in un ambiente del genere? No. Inoltre la quantità di informazioni che vengono processate, fornite più o meno consapevolmente, è enorme. Poi ci sono tutta una serie di aspetti legati a tutti i dati sensibili che vengono raccolti, e più i rischi legati alla non chiara ancora percezione, forse lo ignorano, non lo voglio ignorare, da parte dei costruttori, realizzatori di questi oggetti, software, eccetera, dell'effetto che questi hanno. Quindi vediamo un approccio molto cauto. Le protezioni, le raccomandazioni per la protezione dei dati sono del tutto simili a quelle relative all'IoT, quindi minimizzare i dati forniti dall'applicazione o da essi trattati, è obbligatoria la DPA, Data Privacy Impact Assessment, quando si pensi di utilizzare questi dati. Sappiate che nell'industria cominciano a essere applicati anche da noi questo tipo di progetti, e a me è capitato di dire: bello, e quindi come li trattate i dati a sensi del GDPR? E i sindacati che cosa vi hanno detto? Perché viene visto l'effetto positivo sul business, no? Ed è corretto, perché l'azienda non fa la beneficenza, deve stare in piedi, deve campare, deve fare il fatturato, deve ridurre gli incidenti, deve ridurre i tempi morti, deve ridurre gli errori. Però non c'è ancora la sensibilità corretta a fronte della quantità enorme di dati che vengono raccolti e trattati da questa applicazione. Gestire come viene formato l'utente utilizzatore, perché si trova in quella situazione sociologicamente strana di essere in realtà non chiaramente definibili. E tutta la questione della come lo gestiamo, il discorso della sicurezza e delle vulnerabilità, perché abbiamo visto che quando così tante tecnologie convergono su un unico strumento, prodotto, quando facciamo l'analisi delle sue vulnerabilità siamo in un ambito piuttosto complesso. Cioè qui ha senso parlare di cyber security, perché ha senso, stiamo parlando di settori che si fanno overlap, che si sovrappongono. Sicurezza, ne abbiamo già parlato, le cose da considerare sono che va protetto l'input, quindi fare la protezione dei dati di ingresso, quindi accertarsi che i sensori stiano dando i dati corretti, ragionevolmente corretti, che in determinati ambiti non ci sia una raccolta surrettizia di dati estranei allo specifico scopo dell'applicazione, fatto piuttosto complesso da gestire. Proteggere i dati in transito e immagazzinati, proteggere l'output, quindi rendering e alterazione del rendering, proteggere l'interazione con l'utente, proteggere il dispositivo. Dal punto di vista sociale, l'alterazione della percezione normale. Cioè, una realtà virtuale è un'alterazione grossa, ma anche una realtà aumentata può essere difficile da gestire dall'utente. E questo è tanto più forte quanto più stiamo verso la virtual reality. E questo è tanto più forte quanto più siamo in realtà immersive, caratterizzate da un comportamento che è a basso a bassa inibizione, come può essere l'ambiente del gaming, come può essere l'ambiente dei social network. Già vediamo cosa succede sui social network, ci vediamo la nostra faccia, figuriamoci in un mondo di avatar tridimensionali. Advertising invasivo, c'è su Vimeo, che è una piattaforma video simile a YouTube, un video bellissimo che non ho il tempo di mostrarlo, ma che vi invito a cercare, che descrive una visione distopica di un futuro dominato dall'augmented reality, in cui la persona vede, vive la realtà e la vede attraverso questo, questi occhiali, ma è completamente sommersa, quasi cancellata da diversi layer di assistenti virtuali digitali, segnalatori di anche parametri di salute, cioè non correre per prendere il bus perché il tuo battito cardiaco è troppo alto, rischi di star male, non mangiare quella cosa, mentre stai al supermercato sei bombardato da pop-up di pubblicità. È veramente alienante, però è una delle possibili distopie, che è carino da guardare perché pone tutta una serie di problemi. Io ho fatto, vi ho lasciato un po' di bibliografia, ce ne sarebbe tantissima altra da leggere. Vito a approfondire l'argomento perché io lo trovo estremamente interessante tecnicamente e anche dal punto di vista del sociale e del diritto connesso. Cioè esiste il nostro avatar, è una nostra estensione in un mondo del genere, e se io faccio male alla mia estensione non posso considerare che sto facendo male a me? Cioè è, magari ho detto una scelta in termini legali, però a me è una cosa che mi è venuta in mente quando ho letto quella ricerca sull'approccio delle donne e i social network virtual reality. Se avete domande, se abbiamo tempo, ben lieta, se no sono qua anche domani, perché se avete voglia di farmi domande potete farmi anche fuori off the record. Grazie per la attenzione.
Sì, infatti sono consapevole di essere l'ostacolo tra voi e il vostro pranzo, quindi cercherò di compendiare tutto nel tempo che avevamo a disposizione, quindi, e poi eventualmente sono anch'io qui. Io ho creato questa mappa di parole che sono quelle che utilizzerò nella presentazione. Avevamo scritto nella locandina nel programma che prima c'era l'uomo con i suoi ricordi che con il tempo venivano, poi è arrivato internet e quindi si è creato un enorme archivio decentralizzato sulla nuvola, diciamo oggi, perfetto, un enorme archivio in perituro, un archivio che durerà per sempre, almeno fin quando il cambiamento climatico non ci sommergerà tutti. Lo dico per alleggerire, dato anche l'orario. Cosa accade? Accade che nuovi problemi chiedono soluzioni nuove. Mentre prima noi avevamo questo approccio alla conoscenza, quindi avevamo l'enciclopedia, avevamo il giornale, avevamo come archivio il microfilm, qualcuno di voi sicuramente lo ricorda, perfetto, e bisognava andare fisicamente in biblioteca a fare la ricerca all'interno, farsi compilare il modulo, farsi consegnare il microfilm e pazientemente andare a ricercare il singolo articolo sul giornale e poi da lì estrarre un'informazione di 20 anni prima, su per esempio una vicenda di cronaca che non era stata trattata per esempio in un libro o con altri canali di informazione. E prima ancora c'era forse la trasmissione orale, qui sempre per alleggerire ho esemplificato con queste immagini qui. Oggi invece le informazioni vengono trasmesse a distanza, abbattendo le barriere di linguistica, perché abbiamo anche una abbiamo oramai la padronanza da parte di gran parte della popolazione di un inglese di un livello basic di inglese, e quindi abbattendo anche quello che accade a Hong Kong in questi giorni, lo sappiamo tutti più o meno, quello che accade in qualsiasi parte del mondo riusciamo ad apprendere in tempo reale. E se c'è per esempio un fatto di sangue che coinvolge un cittadino italiano, reo confesso, tra 20 anni ci saranno ancora su internet, sto già semplificando, degli articoli che riguardano quella vicenda, anche se magari questa persona nel frattempo si è reinserita nella società, ha fatto ammenda. Quindi è chiaro che la rete crea la necessità di la persistenza delle informazioni di rete, crea la necessità di un bilanciamento tra il diritto di cronaca e l'esigenza appunto di comunicare quello che accade, con il diritto anche delle persone a evitare che questi fatti, questi episodi restino esposti per tempo indefinito anche diciamo, per far sì che non restino quelle persone che sono che si possono trovare attraverso una chat online, non restino esposte alla berlina, al pubblico ludibrio, vita naturale durante. Infatti le definizioni di diritto all'oblio che voi trovate, per esempio questa qui di Ambrosoli e Sideri, che è un libro che ho qui ovviamente in ebook, è proprio questa: di giusto interesse di una persona non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore, alla sua reputazione. Attenzione all'onore e reputazione, perché poi vedremo una vicenda che è stata affrontata sotto il versante della diffamazione, la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata. E anche qui la riflessione degli autori di questo libro è: la memoria collettiva di una società passa oggi anche attraverso la rete, direi precisamente attraverso la rete, che per molti di noi diventa la prima, per non dire l'esclusiva, fonte di conoscenza, il nostro luogo di archiviazione, lo spazio dove i battiti si formano, si alimentano e muoiono. Quindi la pervasività del mezzo giustifica chiaramente un rimedio che potremmo valutare anche di tipo censorio, però ci arriviamo, perché chiaramente questo dubbio è stato sollevato dalla giurisprudenza. Diritto all'oblio, come beh, saprete, perché c'è tra l'altro una sentenza recentissima della scorsa settimana che è stata ben commentata anche dai quotidiani generalisti, si estende anche la possibilità di chiedere la rimozione, la delinguicizzazione di un contenuto presente ad esempio su Google, riferito per esempio, come dicevo prima, ad avvenimenti, a fatti che ledono la propria onore e reputazione, perché il trascorrere del tempo le ha rese non più attuali, quindi venuta meno l'attualità del diritto di cronaca. Chiaramente questi nuovi diritti riguardano proprio l'era digitale, perché è pervasiva l'esistenza della rete, la rete come dimensione. Rodotà aveva espresso qualche anno prima della morte, nel 2014, una riflessione. Lui diceva: la rete deve rimanere uno spazio libero e occorre contrastare il tentativo di metterla sotto controllo, come si tenta già di fare in 70 paesi non soltanto dell'est come la Cina, ma anche gli Emirati Arabi Uniti, che sono un paese occidentalissimo, anche la stessa Turchia, che in più occasioni ha bloccato l'utilizzo di internet. Ci sono in tanti paesi ci sono delle forme di censura sulla rete. Il fatto che gli over the top come Facebook, Twitter e Google abbiano una dimensione globale non gli esonera dalla necessità di rispondere dei propri comportamenti. Quindi è chiaro che questa dimensione sovranazionale di certi players, come appunto i social network o i motori di ricerca, crea problemi, proprio perché si accumulano soltanto un potere finanziario enorme, come sappiamo, che è un'altra problematica, ma soprattutto questa caterva di informazioni che è in mano a questi siti genera numerosi problemi sotto il profilo della tutela della riservatezza. Questo già lo sappiamo, sono stati fatti numerosi convegni, dibattiti sul GDPR, sulla tutela della riservatezza in rete, però è chiaro che a livello filosofico bisogna ragionare proprio su su quali limiti la rete deve avere, ma ci arriveremo anche dopo. Io stamattina ho fatto una ricerca online sul col mio nome e cognome ed è emesso, non la facevo da qualche mese, ed è emesso che alle ultime elezioni è stato eletto a Follonica un consigliere comunale che è diventato assessore, ed è emesso che c'è anche il mio omonimo che è presidente del Rotary di Chieti. Interessante, però è chiaro che la ricerca che tutti prima o poi avremmo fatto nella vita, sicuramente una curiosità che a tutti è venuta, e nel mio caso c'è, cioè, tra i risultati appare ancora la collaborazione con uno studio legale di Milano del 2012, che sinceramente vorrei eliminare, però per delicatezza vi devo descrivere al collega, ma è per dirvi, può essere un'esigenza di qualsiasi tipo, cioè non necessariamente parliamo di avvenimenti di cronaca, questioni scabrose che rendono l'onore e la reputazione. In rete ciascuno di noi può avere necessità di chiedere la cancellazione di un contenuto che non è più attuale. Ecco, qui ci sono state una serie di vicende e prima ancora dell'inizio, prima ancora della diffusione della rete internet, già ci si interrogava su questi temi. Qui per esempio nel 90 era capitato che il quotidiano del Messaggero avesse ripubblicato una prima pagina di 30 anni prima, dove si leggeva chiaramente il titolo Tizio ha confessato di aver ucciso Caio, con la foto dell'omicidio aveva confesso. Chiaramente a distanza di 30 anni Tizio, era l'esempio che vi accennavo prima, si era totalmente riabilitato, era in libertà vigilata e riteneva che l'esposizione derivante del proprio nome, derivante dalla ripubblicazione di questa prima pagina a distanza di 30 anni, avesse reso proprio la reputazione, e in effetti il Tribunale di Roma in questo caso ha ritenuto che si fosse davanti a diffamazione. Quindi, per dirvi, una risposta molto forte. E nel 2012 c'è stata la prima vicenda che riguarda la rete internet in Italia. Ancora della sentenza che poi analizzeremo, che tutti già avrete visto, del 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in questo caso siamo di fronte a un politico di un piccolo paese lombardo che diversi anni prima era stato arrestato per corruzione nel 1993 con le indagini di Tangentopoli. Era stato in seguito prosciolto. L'archivio online del Corriere della Sera, che per chi ha dimestichezza ricorderà che fino a qualche anno fa era consultabile da chiunque, adesso invece occorre la registrazione, bisogna essere registrati, riportava soltanto la notizia dell'arresto in un articolo. Quindi se andava a cercare il nome e cognome di questo personaggio, appariva un articolo del 93 che riportava la notizia dell'arresto, ma la notizia del successivo proscioglimento, che era stata invece data dalle testate locali, non era finita sul Corriere. Quindi questo personaggio chiaramente diceva, questo politico diceva, io sono leso di minore reputazione perché soltanto questa notizia viene riportata, chi va a cercare chi sono si trova la notizia dell'arresto e non quella del proscioglimento. In questo caso lui aveva avanzato una richiesta al garante della privacy che l'aveva respinta, l'aveva rigettata, sottolineando che vi era comunque un interesse alla conoscenza di questa vicenda di cronaca perché lui era ancora un politico. La Cassazione però ha accolto il ricorso di questo politico lombardo, dicendo che comunque vi è un problema di incompletezza dell'informazione, nel senso, tu gestore del sito hai pubblicato, hai messo a disposizione il tuo archivio cartaceo. Su questo archivio vi è questo articolo che parla di Tizio, però non si dà effettivamente nella successiva conclusione della vicenda giudiziaria che è interessato Tizio, quindi Tizio per proprio per questa incompletezza si trova in effetti a subire un pregiudizio. E in questo caso è stato accolto il ricorso, quindi la notizia è stata aggiornata. E questa decisione ha suscitato diverse perplessità, perché si diceva, ma allora tutti i gestori di siti internet devono stare lì a scrivere, ad aggiornare tutte le notizie anche senza richiesta? No, in realtà no, era a semplice richiesta. E comunque, guardate bene, questa sentenza non riguardava Google, non riguardava il motore di ricerca, perché poi la questione è diversa del diritto all'oblio, ma riguardava direttamente il sito su cui era contenuto l'articolo. La sentenza del 2014, che vedete citata qui, era sorta perché un cittadino spagnolo, che aveva cercato anche lui il proprio nome su Google, come facciamo tutti, aveva trovato che nel 2009 ancora era riportata questo avviso di vendita prestativo di un'asta giudiziaria su un suo bene immobile. E chiaramente riteneva che, poiché chi cercava il suo nome trovava questo avviso, e sembrava come se questo fosse ancora esecutato, quando in realtà la vicenda si era oramai conclusa da tempo, riteneva che vi fosse una lesione, quindi che non ci fosse più l'attualità della necessità di pubblicare quest'asta e quindi andasse rimossa. Aveva scritto al giornale, all'Avanguardia, e poi aveva scritto al Garante spagnolo. Per farla semplice, il Garante spagnolo aveva accolto la richiesta nei confronti di Google, ma non nei confronti della testata, perché comunque effettivamente la testata aveva semplicemente fatto quello che era, aveva adempiuto un obbligo di legge, quindi era stata richiesta legalmente di pubblicare l'avviso del bando di gara, l'aveva pubblicato, dopodiché erano sì informazioni giudiziarie riservate, ma la legge disponeva che andassero pubblicate sul quotidiano di diffusione nazionale, così era stato fatto, quindi dopodiché, però la soluzione è stata: deindicizziamo il contenuto, quindi se Google non è più, se Google deve evitare di mostrare ai cittadini spagnoli quel contenuto, praticamente tuteliamo l'onore e reputazione di Tizio, il quale, cercando il proprio nome, non troverà più quel risultato, così come tutti gli altri cittadini spagnoli non troveranno più quel risultato. Quindi una tutela indiretta, ma in realtà il 99% del traffico internet viene generato dai motori di ricerca e dai social network, quindi è ovvio che se io cerco il nome di Tizio, lo cerco su Google oppure lo cerco su social network direttamente, e quindi è chiaro che è quello il canale d'ingresso per arrivare a trovare, a ottenere le informazioni su Tizio. E effettivamente la Corte di Giustizia ha accolto questa impostazione, dicendo che l'attività di indicizzazione delle pagine web costituisce una forma di trattamento dei dati personali, e qui il motore di ricerca va considerato responsabile del trattamento. Qua eravamo all'interno del quadro normativo previgente, perché poi il GDPR è arrivato dopo, come saprete, come sappiamo. Questo signor Gonzales quindi riteneva che di avere diritto all'oblio, diritto alla cancellazione di queste informazioni. E proprio troviamo nel testo della decisione, nel testo della sentenza, questa enunciazione del diritto all'oblio, per cui i diritti fondamentali della persona, la protezione dei dati e il rispetto della vita privata prevalgono sui legittimi interessi del gestore del motore di ricerca e sull'interesse generale della libertà di informazione. Compatibilità che può derivare non soltanto dal fatto che tali dati siano inesatti, quindi si chiede la rettifica, la modifica, ma anche segnatamente dal fatto che essi siano inadeguati, non pertinenti o eccessivi in rapporto alle finalità di trattamento, che non siano aggiornati oppure che siano conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario. Se qui avete in mente le clausole del GDPR, riecheggiano in questa sentenza, perché anche lì si parla di trattamento. Sapete bene che oggi il trattamento dei dati non può essere più sine die, più a tempo indeterminato, ma deve essere proporzionato alla necessità, per cui una volta che si è esaurita quella necessità, nel senso, a posto che mi hai fornito i dati, li devo cancellare o ti devo chiedere un nuovo consenso per una nuova finalità, ti devo informare adeguatamente. Quindi non è più possibile che il gestore tratti i dati per sempre, ecco. Sempre volendo sintetizzare, poi il risultato è che su richiesta dell'interessato il motore di ricerca deve deindicizzare i dati. I dati restano però su Google. Appare una dicitura, alcuni risultati sono stati rimossi, però in realtà i dati sono presenti. Quindi cosa accade? Che se io, questo anticipo un tema, se io mi collego attraverso una VPN o Tor e risulto avere un indirizzo IP svizzero fuori dall'Unione Europea, banalmente, oppure indonesiano, quei dati riappaiono. E questo è quello che è stato anche deciso nella ultima sentenza, che vedremo tra un attimo. Quindi quali sono i limiti di questo principio generale del diritto all'oblio da parte dell'interessato, che con un corso di tempo deve essere messo al riparo dai pregiudizi di queste informazioni che pure erano state lecitamente pubblicate online? Il ruolo pubblico del soggetto, se parliamo di un politico, quindi torniamo alla vicenda di prima del politico lombardo, per cui il nostro garante aveva detto sì, però lui è ancora un politico, quindi è l'esistenza di un pubblico interesse che però non viene definito dalla Corte, lasciando un po' margine di incertezza, e motivi storici, statistici o scientifici. Ecco, al di là di questo, il diritto all'oblio è possibile esercitarlo attraverso cosa? Attraverso cosa? Una richiesta rivolta al motore di ricerca, ecco. Quindi qui vi farò vedere un modulo che si può compilare online, chiunque lo può compilare per chiedere la cancellazione del dato. Nel primo giorno di attuazione della sentenza, Google ha ricevuto 12.000 richieste per rimozione di dati personali. Poi vi darò i dati aggiornati. Un soggetto, questa è una vicenda di cui si è occupato il nostro garante nel 2015, e un soggetto al quale era stata erogata una sanzione da parte di un ente pubblico aveva visto che sul sito dell'ente pubblico era stata pubblicata il nome del trasgressore associato alla violazione commessa. L'interessato aveva sollecitato la cancellazione del proprio nome, non contestando l'applicazione della sanzione, diceva sì, ho pagato, però vorrei che non essere esposto appunto alla gogna mediatica. Decisione del garante, decisione molto, devo dire, anche qui di compromesso. Trascorso un congruo periodo di tempo, le informazioni vanno inserite in un'altra area del sito che ha nel header HTML uno follow, no index, insomma dei tag specifici che indicano al motore di ricerca non indicizzare questa pagina. Questa è la soluzione tecnica, sempre però pubblicamente accessibile, cioè non è un'area privata dove bisogna registrarsi, sempre pubblicamente accessibile, ma non è accessibile tramite ricerca del motore di ricerca proprio perché c'è questo tag, no follow, no index. Quindi cosa accade? Che devi andare a cercarla appositamente sul sito dell'ente pubblico e negli archivi riferiti agli anni passati troverai quella decisione e quindi potrai venire a conoscenza. Ma se fai la ricerca su Google, su Yahoo, su Bing, non troverai più il nome di quella persona. È una soluzione comunque secondo me adeguata. Il GDPR lo conosciamo tutti, avendo poco tempo mi invito a dirvi che il diritto all'oblio è stato codificato nell'articolo 17 e una serie di altre disposizioni. L'ultimissima decisione che tutti avrete letto sui giornali della scorsa settimana nasce dalla multa ridicola, secondo me, di appena 100.000 euro, che per Google non sono nulla, ma insomma l'authority francese aveva multato Google perché si era rifiutata di effettuare questa dedicizzazione a livello globale, l'aveva fatta soltanto sul territorio dell'Unione Europea. A questo punto l'authority porta Google in tribunale chiedendo la dedicizzazione globale e la giustizia francese blocca tutto dicendo alt, chiediamo alla Corte di Giustizia di interpretare la normativa comunitaria. Cosa accade? Che la Corte dice che il diritto all'oblio non è un diritto assoluto e questo viene scartata la tesi del global removal per cui le norme europee si applicano in realtà in base al principio di territorialità solo al territorio dell'Unione Europea. Quindi se sono localizzato all'interno del territorio dell'Unione Europea, per esempio San Marino non fa parte dell'Unione Europea, la Svizzera non fa parte, avrò la homepage google.it, anche se vado da google.com comunque non mi appariranno i risultati. Ad ogni modo, come dice giustamente, come osserva giustamente il garante Antonello Solo, la barriera territoriale appare sempre più anacronistica, perché come dicevo prima basta utilizzare una VPN, ce ne sono anche di gratuite, addirittura Tor o addirittura un proxy, quindi ci sono tantissimi sistemi per bypassare questi limiti territoriali. Posso risultare, per Google posso essere connesso dalla Norvegia e in realtà sono connesso dall'Italia. Questo video che vi volevo far vedere dura pochissimi secondi, praticamente se parte, e il modulo presente sul sito su Google per richiedere la cancellazione, perché per chiedere l'analisi e la cancellazione dei dati personali, quindi interessato o comunque colui che agisce in nome per conto dell'interessato allega il documento d'identità e specifica il motivo per i link, la ricerca che viene effettuata da quale intende richiedere la cancellazione dei link pertinenti e il motivo. È molto semplice. E i numeri Google dichiara di aver ricevuto 845.501 richieste di rimozione. In totale si tratta di 3,3 milioni di link, dei quali il 45% è stato effettivamente oscurato dalle ricerche internet. Una ipotesi, poi concludo, riguarda il caso Valanzasca, conoscerete questo noto gangster degli anni 70 milanese, era stato arrestato nuovamente nel 2014 per furto di biancheria in un supermercato ed era tornato, rimbalzato nuovamente nei ruoli della cronaca su richiesta di persone collegate a Valanzasca che apparivano nelle ricerche, sono stati rimossi una serie di risultati da Google. Riflessioni conclusive che non ho tempo di svolgere, ma se volete ci sono, perché poi vi lascio dei riferimenti. La rete è ormai sovrapposta al piano di realtà, il virtuale è più reale del fisico. Noi riteniamo che abbia maggiore reputazione ciò che viene dalla rete, quando in realtà le diffusioni di fake news e lo scandalo Cambridge Analytica con la possibilità di ingegneria sociale dimostrano che la rete difetta di un'autorità centrale, questo lo sappiamo, è decentralizzata, ma che vi è un problema enorme di autorevolezza e di controllo delle fonti. La gente purtroppo, non vi ho citato i dati, ma in Italia vi è pochissima attenzione, capacità di riconoscere le fake news da quelle reali. Questo significa che siamo di fronte a problematiche di cui ci dovremo occupare nel prossimo futuro, problematiche che richiedono molta creatività, soluzioni nuove, perché la rete trova sempre il modo per raggirare gli ostacoli. Quindi non possiamo pensare di trovare soluzioni autoritarie del tipo mettiamo il filtro, la grande muraglia cinese che c'è in Cina, che è un filtro software che blocca tutto quello che riguarda ad esempio piazza Tiananmen, perché anche lì passano la VPN, anche lì vengono bloccate le VPN dal governo, però poi ne sorgono di altri. Insomma, la rete trova sempre il modo per superare questi ostacoli, quindi la cura può essere più del male, quindi bisogna anche contemperare questi diritti, i nuovi diritti dell'era digitale, con anche l'esigenza di cronaca di evitare censure su questi censure digitali. Io vi ringrazio per l'attenzione, purtroppo sono stato molto, molto succinto per il tempo, vi lascio i miei riferimenti.
Grazie, allora non guardo tempo, spero che rimane per il pranzo, vediamo questa seconda parte della giornata.
Biblioteca.
Nella sala accanto alla
biblioteca. Un'altra informazione per i crediti, metteremo un nuovo lettore, quindi per chi vuole mettere il pomeriggio deve ripassare la sera.
Hai cercato. Sono stato di 10 minuti. Sì, no, ma sì.
A quale meglio?
Alla mia, okay.
Che non credo di avere
trovato.
Però segnati.